Ecco, allora, buona serata a tutti, benvenuti al Consiglio Comunale. Adesso procediamo con l'appello del segretario.
Allora, Vendramini Paolo, Darold Lucia, Viel Marta, Pontello Andrea, Dassier Sabrina, Rossa Martina, De Pasquale Fulvio, Salvagno Oliseo, Carlin Tommaso, Collarin Enrico, Bindella Cindy, Levis Angelo, De Vettor Paolo. Tutti presenti.
È presente anche l'assessore all'ambiente, dottor Pierluigi Dal Borgo. Quindi, constatato il numero legale, procediamo con il primo punto, che è l'esame d'approvazione dei verbali della seduta del Consiglio Comunale precedente. Se ci sono delle osservazioni rispetto al merito del verbale, altrimenti andiamo alla votazione. Si va alla votazione. Chi è d'accordo? All'unanimità. Passiamo al secondo punto, che è un punto importante per la nostra comunità, perché è il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Ponte nelle Alpi al milite ignoto. Penso che sia la prima volta nella storia del nostro comune che ci sia un conferimento di questo tipo, cioè una cittadinanza onoraria a una persona o un'istituzione. E quindi è un consiglio comunale in questo momento importante. Chi ha seguito, chi ha curato all'interno dell'amministrazione, e ringraziamo, tutto il procedimento, e ci ha tenuto moltissimo a farlo, è il nostro consigliere delegato alla protezione civile Tommaso Carlin, a cui do la parola. Venite qua allora.
Sì, buonasera a tutti, ringrazio il sindaco per la breve introduzione. Come interessamento generale ho portato avanti io in maggioranza questa iniziativa, ma bisogna fare i ringraziamenti soprattutto a Lanci Veneto, che si è fatto avanti anche lui, e soprattutto alla figura di Cesare Poncato come tramite del gruppo di alpini del Comune di Ponte nelle Alpi per l'iniziativa. Quindi leggo velocemente la motivazione di questa proposta di conferimento della cittadinanza onoraria. Quindi, premesso che il territorio di Ponte nelle Alpi è legato alla vicenda del milite ignoto per il drammatico e alto tributo di sangue pagato dai giovani cittadini chiamati a difesa della patria durante il conflitto mondiale, che molti non fecero più ritorno dalle loro famiglie perché persero la vita anche nella controffensiva della Piave dopo la ritirata di Caporetto. Il nostro territorio comunale viene attraverso dalle acque del fiume Piave, fiume sacro alla patria per autonomasia, su cui si sono snodate le vicende belliche più sanguinose del fronte italiano. La strenua difesa che lungo i suoi argini oppose i soldati dell'esercito italiano, il fiume della resistenza ad oltranza e poi della vittoria, per la canzone La leggenda del Piave, cara generazione di italiani, e il suo ruolo nella storia della patria. Considerato che, oltretutto, il comune di Ponte nelle Alpi rappresenta anche culturalmente e storicamente un luogo della memoria, e considerato che il Consiglio Comunale, ripudiando ogni totalitarismo e ogni guerra, possa considerare il milite ignoto simbolo delle vittime di tutti i conflitti mondiali armati e monito delle coscienze a non ripetere gli errori del passato, richiamando anche i valori della nostra Costituzione e l'amor di patria, ritenuto quindi di aderire all'iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Ponte nelle Alpi al milite ignoto, reputando di interpretare in tal modo i sentimenti e la volontà della cittadinanza di Ponte nelle Alpi. Grazie.
Grazie. Grazie a Tommaso anche per tutto il lavoro che ha fatto. Io penso che finché il nostro tecnico informatico non sistemi un po' la questione dei microfoni, vi prego di venire qui nella parte centrale dei banchi a leggere i vostri interventi e a motivarli. Mi sembra che ci sia il capogruppo, il dottor De Pasquale, che comunque è avvezzo a questa sede.
In effetti qui la visione è migliore, in effetti. Comunque, voglio esprimere a nome del Consiglio del Gruppo di Maggioranza e Direzione Comune il sostegno alla proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, condividendo e facendo nostro quanto esposto dal Sindaco e dal Consigliere Carlin, vorrei fare un paio di riflessioni. La cittadinanza onoraria, come in parte è già stato detto, non è mai stata concessa a Ponte nelle Alpi, è un'onorificenza concessa per onorare una persona nata in una città diversa, anche non residente, per il suo impegno e per le sue opere. La persona deve essersi distinta nel campo della scuola, delle scienze e dello sport, con iniziative di carattere sociale, filantropico, a beneficio della collettività tutta o in azioni di alto valore e vantaggio della nazione o della umanità intera. Il Milite Ignoto rappresenta nel sentire comune il massimo della dedizione alla patria, punto tale da donare la vita stessa alla propria nazione, oltre che a rientrare nella simbologia che appartiene alla nostra identità nazionale. Rappresenta anche l'esempio di molti cittadini che si impegnano per la collettività nei vari campi d'azione, nel mondo culturale, sociosanitario, tutela ambientale, nel volontariato in genere, tutto così ricco e articolato tanto nella nostra Italia quanto nel comune di Ponte nelle Alpi. Per tale motivo, in un certo senso, l'onorificenza al Milite Ignoto va idealmente estesa a tutte le persone che dedicano il loro tempo al prossimo. Mi permetto da ultimo di sottolineare un aspetto particolare di questo Consiglio Comunale, ciò che la proposta è stata portata avanti da uno dei più giovani consiglieri eletti in questa tornata elettorale. Ringrazio pertanto Tommaso per essersi fatto carico di questa pregevole iniziativa. Sappiamo tutti come una persona che dedica, anche seguendo la via maestra nata in famiglia, dedica parte del suo tempo al mondo del volontariato in genere ed in particolare nella protezione civile di Ponte nelle Alpi. Da un quasi veterano del gruppo fa piacere vedere come le giovani generazioni, non tanto a parole ma con azioni concrete, agiscono per il bene della comunità. Per questo possiamo guardare con fiducia al destino della nostra Italia. Grazie.
Ringraziamo il dottor Pasquale. Adesso penso che ci sia l'intervento. Ti prego di venire qui perché non abbiamo al momento ancora risolto il problema.
Quel soldato, voluto come di nessuno per poter essere percepito come di tutti, oggi anche il nostro comune ne riconosce simbolicamente la paternità. Un report difesa di qualche mese fa indicava che di circa 8.000 comuni italiani, meno di 250 avevano conferito la cittadinanza e un centinaio avevano il proposito di farlo a breve, a dimostrazione di quanta poca memoria storica ha questo Paese. Che il conferimento di oggi possa essere di ulteriore esempio e sprono per altri comuni del Bellunese e d'Italia, perché tutti possano e debbano ricordare che la pratica di avere una tomba del Milite Ignoto si è diffusa dopo la Prima Guerra Mondiale, un conflitto in cui il numero dei corpi non identificati fu enorme, morti per la patria senza un riferimento per i familiari. Per i caduti c'erano e ci sono stati i cimiteri di guerra e ai caduti. Concludo anticipando convintamente voto favorevole e con una citazione fatta in occasione del 90° anniversario della tumulazione al salcello dell'altare della patria, che trovo appropriata e che per l'occasione esterniamo io e il mio gruppo in «Bentornato a Ponte nelle Alpi, eroe». Grazie.
Grazie. Qualche volta c'era un detto che in questi momenti c'è anche un aleggiamento, si dice, no? Nel quasi provvidenziale, in queste situazioni, in queste manifestazioni, in cui ci sono delle particolarità. Noi abbiamo vissuto questo onorificenza e conferimento della cittadinanza al Milite Ignoto, anche con questa strana situazione in cui tutto dovevano parlare in modo centrale. Adesso ovviamente c'è chi può crederci, chi no, però questa corrispondenza è stata alquanto strana, ma per la prima volta a Ponte nelle Alpi c'è un'onorificenza per un'istituzione così importante per il Milite Ignoto, e guarda caso tutti hanno preso il posto e la parola in modo centrale rispetto alla sala consigliare. Penso che sia un destino per chi ci crede, oppure una parte provvidenziale per chi crede a un'altra situazione. Allora direi di mettere ai voti l'onorificenza e quindi questo conferimento della cittadinanza onoraria di Ponte nelle Alpi al Milite Ignoto. Io mi alzerei anche in piedi nel momento in cui votiamo il sì tutti in maniera unanime. Votiamo. All'unanimità, immediata esecutività? No, non occorre. Grazie. Passiamo ora al secondo punto, che è la mozione del gruppo consigliare per Ponte, avente seguente oggetto, intersezione della strada statale con la strada comunale Lizzona-Vic-Castellin, mozione per impegnare la Giunta alla rimodulazione dell'innesto, proposta di rotatoria. Prego.
Affinché quanto successo non si ripeta, e stante le condizioni e i precedenti, è tutt'altro che escluso, questo gruppo di minoranza ha sentito il dovere, per la carica ricoperta e come obbligo morale, di riportare all'attenzione di questo Consiglio l'accesso al tombotto di Lizzona. Attenzione che non si è semplicemente voluta adempiere per il tramite di una interrogazione, ma stante la serietà, che è quella dell'incolumità fisica dei cittadini, per il tramite di una mozione, perché vorremmo che qui, oggi, venisse preso un impegno formale. Questa è un'intersezione che vede i weekend, specialmente quelli estivi, essere interessata da un importante flusso di turisti giornalieri verso il Nevegal o le località più a nord. I quattro punti esposti nella mozione riassumono i quattro motivi del perché quell'incrocio vada rivisto. Era stata capita e ritenuta necessaria la rivisitazione dell'intersezione nello stesso programma elettorale con cui vi siete presentati alle elezioni amministrative. Lo avevo già ricordato in sede di discussioni di DUP. In quella circostanza il capogruppo De Pasquale si rifaceva al sacrosanto principio che cambiare idea è legittimo, specie se le circostanze mutano. Nella fattispecie però non si comprende cosa possa essere mutato rispetto a 2 anni fa sulla questione. Ognuno comunque giudicherà sul rispetto o mancato impegno elettorale. Ristoro autostradale. È stato l'ultimo a vedere la luce e, malgrado i parecchi anni passati, è stato realizzato e pensato anche in malo modo. Quell'idea di percorribilità degli autobus, corriere, nasce da molto lontano, il cui compianto Giovanni Bortot lo ricorda nel suo libro. Per fortuna che la parte alta della strada, grazie agli stessi ristori, è stata in parte modificata per l'accesso da sopra. Fino allora ricordo che i ragazzi di Vic si facevano 2 chilometri andata e ritorno. Una volta era sacrificio di tutti, ma penso fosse l'ultimo paese in cui i ragazzi dovevano farsi 2 chilometri a piedi. Io li ho fatti per tutte le superiori. Incidenti di molto, molto gravi, di meno gravi, ma comunque sono stati citati sugli organi di stampa, incidenti risolti con una constatazione amichevole e tutti, io che passo li vedo, quelli mancati all'ultimo secondo con frenate e sterzate. Troppi per non capire che qualcosa non va in quell'incrocio. Velocità. Il tratto di strada che costeggia il lago fino al centro abitato di Cadola è diventato nei weekend, per alcuni, una pista motociclistica, incuranti delle regole del codice della strada. Si legge sui quotidiani che la prefettura ha in atto un progetto per contrastare un fenomeno sotto gli occhi di tutti, tant'è che è arrivato agli uffici della prefettura, sotto gli occhi soprattutto di tutti quei residenti nel tratto in questione. Ci piacerebbe capire se la nostra amministrazione ha aderito a questa iniziativa e se ha aderito se con forze e con mezzi. Riteniamo che un impedimento fisico alla velocità, come una rotatoria, sia la soluzione più efficace. La proposta di aprire un confronto con ANAS per uno studio di fattibilità della rotatoria, a noi ci pare ci sia lo spazio nell'interramento, comunque giustamente lo devono valutare i tecnici, porterebbe da un lato la manovrabilità delle corriere in salita, dall'altro creerebbe quel rallentatore naturale e fisso e stabile. La sicurezza prima di tutto è un valore, noi lo sentiamo, speriamo che lo senta anche questa amministrazione. Grazie.
Sì, grazie per la mozione che pone dei problemi sicuramente interessanti ed importanti che sono all'attenzione dell'amministrazione comunale e non solo dell'amministrazione comunale ma della farfattura, della provincia, di tutti gli enti superiori per le problematiche che sono state sollevate. Ci sono due problemi, una della viabilità e l'altro del tombotto. Il tombotto è stata un'operazione a più mani, costruita in particolar modo in due momenti. Uno è stato il ristoro autostradale degli anni Ottanta, che è stato ricordato, ha visto come protagonista Bortot, però non bastava, nel senso che è stato fermo per molti anni. E è stato perfezionato grazie al 250.000 euro dell'accordo di programma, un accordo di programma faticoso, complicato, difficile, ma assolutamente corposo, che ho avuto il modo di portare avanti negli anni tra il 2004 e il 2009. Quindi, insomma, mi sembra giusto ricordare i due momenti, sia dal punto di vista politico che anche dal punto di vista personale in questo caso. Serviva il tombotto a migliorare la viabilità per Vic e come ulteriore porta d'accesso per la zona del Nevegaglio. All'interno di questo c'era, come ricorda la mozione, la riflessione sugli autobus, il cui accesso comunque non è precluso. Non è dei migliori, ma comunque non è precluso. Perché allora non si è mai realizzato quel passaggio di Dolomitibus con il quale abbiamo parlato spesso e volentieri? Diciamo, secondo me si offende la nostra intelligenza e quella dei cittadini a ritenere che la responsabilità sia semplicemente spartitraffico che è presente, insomma. Se quello fosse il problema vero, abbiamo la possibilità di finanziare anche tramite, non ci sono molti soldi per finanziare quell'opera, senza scomodare il DUP, senza scomodare chissà qualsiasi soluzione finanziaria. Il problema è che la modifica dei percorsi del bus di linea è complicato e pone dei problemi complessi di fronte a un servizio che comunque a Vic adesso è presente. Pensiamo solo, tanto per fare così un esempio, parlando insomma anche nel passato con i dirigenti dell'Omnitibus, un pendolare che parte da Spert e che per andare a Belluno gli facciamo fare il giro per i COI, no? Poneva questo problema alle 6 del mattino fondamentalmente, no? E quindi il problema è un problema non dello spartitraffico, ma sono dei problemi gestionali, in parte, in piccola parte anche economici, ma soprattutto gestionali, che non sono facilmente superabili e che sono il vero motivo della mancata attivazione del servizio. Ricordate che comunque a Vic la corriera passa, quindi non è che i cittadini di Vic vengano e siano danneggiati. Il secondo aspetto riguarda la pericolosità sulla statale 51. Anche questo è un annoso problema, rispetto al quale nel corso degli anni si sono cercate diverse soluzioni. Una delle strategie, ad esempio, era quella di definire i centri abitati, che porta automaticamente il limite a 50 km all'ora. È stata quella un'iniziativa legata alle vicende, ad esempio, era più legata alle vicende dei canoni ANAS, che in questa sede ne abbiamo discusso sì, per vari anni, anche se poi il problema fortunatamente è stato risolto a livello nazionale. Però diciamo che partendo dalla delibera che era stata fatta dall'amministrazione Fregona, poi ripresa e riformulata durante il mio mandato, abbiamo individuato quattro zone, Lizzona, La Secca, Cadola e Piana Vedoia, per fare i centri abitati. In realtà di quelle quattro frazioni, centri abitati, solamente quello di Cadola alla fine è stata accettata, perché non basta fare la delibera, bisogna che l'ANAS fondamentalmente recepisca la delibera stessa e l'ANAS ritiene che quelli non abbiano le caratteristiche dei centri abitati. Sono comunque passati 10 anni e un'idea potrebbe essere anche quella di riprendere in mano questa idea, perché può darsi che magari l'ANAS abbia anche risolto, modificato la sua strategia. Allora era molto ferma su questa posizione, si è opposta tanto a Fregona e anche a noi successivamente. Un'ulteriore strada potrebbe essere quella della rotatoria, da valutare con uno studio di fattibilità. Così, io non sono un esperto in materia, ma potrebbe non essere poi così facile individuare in quella zona, andando a intaccare delle proprietà, è abbastanza stretta, bisogna spostarsi solo da una parte, insomma non è poi così semplice, ma comunque non sta a noi decidere quello. Al di là della rotatoria comunque si potrebbe pensare a una canalizzazione del flusso, determinando così una riduzione della velocità. La mozione chiede quindi di aprire il confronto con ANAS. Da parte nostra significa continuare in realtà un confronto con ANAS, prendendo anche spunto dalle valutazioni di questo dibattito, direi non solo con ANAS, ma coinvolgendo tutti gli altri enti proposti. Credo sia opportuno proseguire nel progetto che sta seguendo la provincia, su questo il sindaco sicuramente è più informato di me, di miglioramento della viabilità in vista dell'appuntamento olimpico di Cortina 2026. Per l'esperienza che mi sono fatto, credo sia meglio privilegiare non un rapporto esclusivo con ANAS, con dirigenti che cambiano ogni 6 mesi, quindi si va sempre avanti e indietro, ma entrare in una programmazione complessiva che deve interessare l'incrocio di Lizzona, l'incrocio che va su a Pieve del Pago, l'innesto nell'Oltrerai ed anche altre priorità che abbiamo. E questo, credo che questo tra l'altro sia anche il momento giusto dal punto di vista economico, pensando alla Recovery Fund, pensando soprattutto alle Olimpiadi del 2026. Per questa ragione, per rafforzare il ruolo del Comune di Ponte delle Alpi, ho chiesto al capogruppo di opposizione di valutare l'opportunità di arrivare ad un pronunciamento possibilmente unanime dell'intero Consiglio Comunale. Dunque, dobbiamo guardare agli obiettivi finali e non tanto alle polemiche politiche. È ovvio che noi non possiamo votare una mozione che indica un percorso accettabile e che da anni stiamo perseguendo e su quale stiamo lavorando, ma non possiamo accettare quelle che sono le premesse che sono sostanzialmente tipiche di una forza di minoranza. Io credo che possiamo riscrivere la mozione stessa così da renderla accettabile per tutti, maggioranza e minoranza. Questa unità rafforzerebbe la posizione di Ponte delle Alpi nel consesso più ampio. Disponibili siamo, come sempre, il confronto costruttivo, l'interesse appunto della comunità di Ponte delle Alpi.
Sì, ci siamo confrontati col capogruppo di maggioranza ieri telefonicamente su questo punto qua. Noi siamo d'accordo nel senso che fare un documento, una mozione comune e con voto unanime, unitario, sicuramente ha un peso maggiore perché il problema c'è ed è annoso. Quindi siamo sicuramente ben disposti e disponibili nel modificare, nel fare un documento ufficiale che ci sia solo la sostanza, diciamo, concreta. L'aspetto politico rimane, cioè nel senso che, come ho detto al dottor De Pasquale ieri, era giusto che comunque presentassimo la nostra mozione nella sua interezza, perché l'aspetto politico da parte dell'opposizione, di una critica comunque a quello che è l'operato, diciamo, delle amministrazioni che si sono succedute e susseguite in questi anni, c'è, nel senso che troppo spesso sentiamo parlare di ottimi rapporti, ottime relazioni, grandi amicizie con ANAS, con Veneto Strade, con tutti gli enti, poi in realtà nel concreto, anche in quelle piccole opere che vengono fatte o relative, vediamo delle lungaggini, vediamo delle situazioni che palesano una non così amicizia con questi enti. Come su tutte le cose, purtroppo bisogna impegnarsi molto, bisogna prendere la valigetta, muoversi, battere, bussare a tutte le porte. Non siamo convinti che questa amministrazione lo faccia. Lo vediamo quotidianamente nelle non opere pubbliche o nella lungaggine, appunto, ripeto. Quindi l'aspetto politico rimane, non è un'opposizione, nel senso una presa di posizione contraria, tout court, o preconcetta. È semplicemente che abbiamo questo tipo di non totale fiducia nei confronti dell'amministrazione e delle amministrazioni che si sono succedute in questi anni, ripeto, perché appunto dalle parole troppo poco spesso si passa ai fatti concreti. Quindi, ben venga la mozione, l'aspetto politico lo sottolineiamo comunque, ripeto, perché è sotto gli occhi di tutti, quello è un problema che è annoso, anche in fase di campagna elettorale, tutta la strada è un problema, perché c'è anche un problema per gli studenti e per i lavoratori sulle fermate degli autobus, che le frazioni sottolineano in ogni tornata elettorale, poi per 5 anni le amministrazioni se ne dimenticano. Quindi, mi piace il discorso che ha fatto Fulvio e condivido il fatto di prendere anche proprio tutto il tratto stradale, cioè non solo Lizzona, la secca Lizzona, l'innesto di Pieve della zona industriale, la modifica e la messa in sicurezza delle fermate degli autobus e anche una maggiore sensibilità da parte di Dolomiti Bus, perché è vero che è un'azienda privata, però su finanziamento pubblico, quindi deve anche andare incontro alle esigenze del pubblico, e anche la rotatoria, che forse è la più importante, quella qua di ingresso di Cadro. Quindi, prendere tutto assieme per cercare di ovviare, di sensibilizzare l'ente ANAS in questo caso, ma anche tramite la provincia, tramite chi che sia, però di farlo con forza, cioè non rimaniamo alle belle parole di prosopopea che sentiamo in quest'aula, ma farlo realmente, cioè prendere la valigetta, dire siamo tutti 16 convinti, il Consiglio si muove, prendiamo la valigia come si faceva ai vecchi tempi, e sicuramente anche tu ogni tanto hai fatto, no? Però adesso secondo me non si fa, e si va dagli enti con la voglia di risolvere i problemi, no? Per dire ok, abbiamo fatto l'incontro, ho sensibilizzato. Con la sensibilizzazione purtroppo ci sono i morti. Con i fatti probabilmente qualche morte lo risolviamo. Questo è un po' il discorso. Quindi se vogliamo, noi siamo ben disposti di fare una mozione unica, come hai detto tu, quindi togliere la prima parte, la sottolineiamo con forza in Consiglio Comunale perché è il nostro pensiero, però la togliamo per fare un documento che sia realmente unitario e da portare però realmente alla conoscenza degli enti.
Mi sembra un intervento che arrivi da base, non base Luna, ma base Marte, nel senso che siamo lontani anni luce da quello che dovrebbe essere una discussione di reciprocità in Consiglio Comunale, perché l'intervento del nostro capogruppo è stato un intervento di apprezzamento rispetto a un documento che è stato presentato, e poi ci sono delle allusioni da parte del capogruppo di minoranza Collarina a un lavoro che non viene svolto e che non è assolutamente vero, perché Ponte nelle Alpi è centrale in tutti i tavoli di lavoro che si stanno sviluppando in questa provincia. Se noi ragioniamo sempre all'interno del circolo chiuso del nostro territorio, ovviamente ANAS lo prende in considerazione perché questa è un'amministrazione forte, perché questo è un comune fortissimo, ma dobbiamo sempre ragionare con la rete e il tessuto provinciale, perché è così che arrivano i finanziamenti anche a Ponte nelle Alpi. Se parliamo dell'asse di uscite autostradali, quindi le direttrici che vanno da Lizzona alla Secca, confine con l'Alpago, mettere a norma e in sicurezza quella strada significa anche un benessere per la zona di Belluno, la zona di Feltre e la zona dell'Agordino. Ormai bisogna ragionare a livello provinciale. Lo stesso l'asse di uscita autostradale Pian di Vedoia, Longarone, Cadore, ormai ci ragioniamo assieme. Cioè, non c'è più il singolo comune che va col cappello in mano dall'ANAS. Ormai il braccio di ferro è completamente cambiato. Allora, siccome in provincia arriveranno per il Recovery Fund numerosi finanziamenti, allora, presumibilmente alla fine dell'estate porteremo in Consiglio Comunale tutta una serie di interventi che rafforzeranno la viabilità a Ponte nelle Alpi, che sono il merito di questa amministrazione che li ha discussi, che li ha condivisi e che li ha portati con attenzione al tavolo provinciale. Gli uffici hanno lavorato, è chiaro che all'interno di queste operazioni risulta anche il punto che è stato citato dalla minoranza. Allora io mi chiedo se questa minoranza vuole stare con il Consiglio Comunale per risolvere i problemi, o se invece butta lì delle mozioni tanto per fare polemica. Allora, noi l'abbiamo vista come una proposta costruttiva. Sentire l'intervento del capogruppo di minoranza, invece, mi è sembrato veramente dare un calcio a tutto quello di positivo che stiamo facendo, non solo in Comune di Ponte nelle Alpi, ma a livello provinciale. Tavolo ANAS Veneto Strade, che porterà circa 400 milioni di euro in questa provincia, ma soprattutto il tavolo della prefettura per risolvere i punti neri. Allora, Ponte delle Alpi è sempre presente a tutte le riunioni, lo ripeto, non manca mai. Ed è presente con attenzione, con la propria autonomia, ma con la volontà di collaborare insieme a livello provinciale. Dico che il tema del Recovery Fund, quando è nato a livello regionale il discorso che ogni provincia doveva attuare l'elenco delle opere da portare avanti, è stato proprio Ponte delle Alpi a muoversi per primo, perché ci sono stati assessori qui che hanno detto ma allora è meglio sempre ragionare in rete e sempre portare avanti con gli altri enti queste dinamiche. Con la Dolomiti Bus ci stiamo confrontando, è chiaro che dopo il Covid ci sono delle situazioni che debbono essere ripristinate, ci sono delle corse, ma a Vic che parlando con i responsabili della Dolomiti Bus, se necessario, possono essere aumentate ovviamente con un accordo con Dolomiti Bus. Auspichiamo che la minoranza voglia stare su questi tavoli insieme alla maggioranza e non porsi in un angolo con interventi che non hanno nessun senso costruttivo, perché ci siamo, se avete osservazioni volentieri, ma dire che il lavoro di questa maggioranza che porterà frutti a questa comunità non esiste, mi sembra davvero poco meritorio e soprattutto che un intervento che arriva da un altro pianeta, vuol dire non conoscere nemmeno che cosa questa amministrazione sta facendo, ma non per responsabilità della maggioranza, ma per la responsabilità di alcuni elementi della minoranza che probabilmente non seguono effettivamente ciò che sta accadendo. Detto questo, mi auguro che, parlo con il dottor De Pasquale, no, non accetto più perché veramente...
No, è fuori luogo. No, beh, insomma, un attacco così,
adesso sto parlando io, hai già parlato a sufficienza.
Assolutamente
la
no.
Cosa ti dico, siccome...
Cioè, non accetto la lezioncina...
Non accetto le tue lezioncine da base Marte, da uno che arriva da un altro pianeta e improvvisamente pensa di essere a Ponte delle Alpi. Allora, ci vediamo.
Siccome viviamo la realtà molto di più.
Ci vediamo nel Consiglio Comunale in cui porteremo avanti e in cui concretizziamo tutti questi interventi. Abbiamo lavorato a lungo a livello provinciale, insieme al Presidente, ma anche a tutti gli organismi dirigenziali di ANAS. Ecco, non accetto, accetto le fasi costruttive, ma non
infatti
accetto...
Infatti la mozione è stata costruttiva, no. Il dialogo col capogruppo è costruttivo, questa lezioncina del sindaco sappiamo perfettamente
allora,
come
tu hai fatto la tua, io ti ho lasciato parlare...
No, però non può essere che ogni volta non ci sia un dialogo e chiude il sindaco...
Io non faccio
più a giudicare tutti quanti.
Non ho giudicato tutti quanti, ho giudicato.
Non accetto io una cosa del genere, perché è una cosa che si ripete da due anni, che noi non possiamo parlare.
Ho giudicato il tuo intervento che non è consono. Permettimi che a livello politico non è consono.
Perché un capogruppo può avere un'opinione politica. No, non va bene così.
Vi trovate poi per decidere la mozione. La mozione adesso non la si vota perché bisogna vederla concretamente sugli atti, allora mi auguro che in una commissione programmazione si possa discutere sulle cose concrete. Ripeto, è offensivo quando si lavora, si portano a casa risultati, ma è un mio punto di vista, ok? È un mio punto di vista. Tu hai fatto il tuo sermone, io ho fatto il mio, siamo a posto.
Sei democratico a parole però, siamo democratici a parole qua, mi sa che il totalitarismo che parlava prima Carlini forse c'è qua dentro. Perché io prima ho espresso un'opinione dicendo che non abbiamo piena fiducia nel modo di agire, senza criticare nessuno, senza dire niente, e vengo tacciato che vivo su Marte,
che
non sono responsabile. Adesso tu
vai a sentirti la registrazione di quello che hai detto. Allora,
ma non occorre, guarda che sono, cioè nel senso, punto, in realtà la vivo quotidianamente,
io vi ringrazio,
molto più del sindaco.
Ok, vi ringrazio, adesso passiamo al punto 4, discuteremo la mozione e mi prendo l'impegno di discutere la mozione, di concordarla insieme ai due capogruppo sulle questioni che avete posto, che ho detto che sono apprezzabili e ne terremo in considerazione. Quello che non accetto è un'altra questione che ho già posto. Allora, siamo al punto 4. Quindi ratifica della deliberazione di giunta comunale, variazione di urgenza al bilancio di previsione, do la parola all'assessore Pontello.
Grazie Sindaco, buonasera. Allora, qui si chiede al Consiglio di ratificare la deliberazione di giunta numero 45 del 28 di aprile, avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021-2023 numero 5 per progettazione definitiva ed esecutiva interventi di messa in sicurezza. Si fa riferimento ad una buona notizia, tanto per restare in tema, anche ad una attività virtuosa che virtualmente ha consentito di prendere la valigetta e di arrivare a intercettare un bando di finanziamento che consiste nel trasferimento dallo Stato come contributo per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza ex legge 160/2019. L'importo intercettato è di 79.000 euro. Questi interventi destinati alla progettazione riguardano l'intervento di recupero e miglioramento strutturale ed adeguamento dotazioni di sicurezza dell'autorimessa annessa alla sede municipale per euro 20.000, l'intervento di completamento con efficientamento energetico ed adeguamento ai fini della sicurezza ex scuola Boito per euro 39.000, si tratta del primo piano della biblioteca per la parte mancante, una prima aula è stata ricavata per il centro informativo cicloturistico, ora si tratta di andare a progettare e poi a realizzare il resto. Il terzo intervento per euro 20.000, il miglioramento energetico mediante il rifacimento complessivo dell'involucro esterno della scuola dell'infanzia di via Zattieri. Sono spese di progettazione la cui urgenza è determinata dal fatto che il bando prevedeva di affidare la progettazione entro il 10 maggio. Ovviamente queste sono spese, interventi importanti perché consentiranno poi di andare a captare i finanziamenti per l'esecuzione delle opere una volta che abbiamo la progettazione definitiva ed esecutiva.
Grazie. Vediamo i voti, se non ci sono interventi.
No, un intervento velocissimo, Jimmy. Queste qui sono dei finanziamenti, un finanziamento per poi incaricare dei progettisti, fare per una progettualità per poi andare in cerca di finanziamenti. È una cosa se non ho capito male, scusami, cioè nel senso è propedeutico per ricercare poi finanziamenti per le opere pubbliche.
Allora, questo è un bando che finanzia la progettazione esecutiva e definitiva. Chiaramente i bandi ormai tutti quanti per l'esecuzione delle opere richiedono che ci sia predisposta la progettazione.
Sì, nel senso che a bilancio non ci sono già i soldi per questo, comunque cioè noi diamo la progettazione e poi si cercheranno finanziamenti, se non ho capito male. Perché non è una commissione di programmazione per quello che ti chiedo, scusami.
Sì, poi si cercheranno i finanziamenti qualora non ci fosse già in casa un avanzo disponibile, in ogni buon conto se uscirà qualcosa, e ci auguriamo che sia così proprio per le premesse fatte dal sindaco anche prima, che arrivi qualcosa che ci serve per mettere in sicurezza degli edifici di proprietà comunale e che hanno un utilizzo molto importante.
Sì, nel senso che queste opere qua, ne abbiamo sentito parlare, il garage del comune o anche il secondo piano della biblioteca, mi pare che ne abbiamo sentito diverse volte negli anni, nel senso come necessità. Come gruppo noi abbiamo deciso di votare a favore questa rettifica, nel momento in cui c'è il voto. Io personalmente mi asterrò, nel senso che così do un mezzo voto favorevole, però voglio vedere dalle mani del sindaco l'inaugurazione di queste opere, quindi che ci sia proprio l'iter virtuoso venga terminato, quindi che ci sia. Adesso finanziamo la progettazione, poi che siamo in grado di prendere i finanziamenti, siamo in grado di fare dei bandi, siamo in grado di appaltare, siamo in grado di inaugurare. Nel momento in cui ci sarà il taglio del nastro, voterò, mi ricorderò di questa cosa, me la segno e dirò ho sbagliato, ma onore e merito alla Giunta Fregona e Vendramini, scusate, il refuso. E quindi io personalmente mi astengo per questo motivo qua.
Grazie, allora possiamo mettere ai voti chi è d'accordo sul punto 4, la ratifica. Astenuti, 1. Immediata esecutività, grazie. Punto 5, comunicazione prelievo del fondo di riserva effettuato con deliberazione di giunta comunale 46. Prego, Assessore Pontello.
Ecco, mi grazie, si tratta di un prelievo dal fondo di riserva di complessivi 15.000 euro destinati per 1.500 euro all'acquisto del materiale che è stato reso necessario per la predisposizione degli orti sociali, la recinzione sostanzialmente, e per 13.500 euro viene implementato il capitolo delle spese legali.
Comunicazione, quindi non si vota. Andiamo al punto 6, variazione numero 7 al bilancio di previsione e contestuale utilizzo da parte dell'avanzo di amministrazione del 2020. Prego.
Ecco, grazie Sindaco. Ho fatto riferimento prima all'avanzo di amministrazione perché questo è il momento in cui dopo l'approvazione del rendiconto 2020 si va ad effettuare una prima tranche di spesa dell'avanzo di amministrazione. È una parte che prevede anche una variazione, che prevede anche una parte di variazione di spesa corrente. Quanto agli investimenti, ecco, allora la cifra totale che viene messa ad investimento è di 229.400 euro, è finanziata con avanzo vincolato per 67.697 euro, con avanzo destinato ad investimenti per 21.264 euro e per parte disponibile per 130.439 euro. Si aggiunge a questa cifra il contributo del comune di Sovertene di 10.000 euro, in particolare per le spese che riguardano il plesso scolastico di Polpette, che è oggetto di questi interventi. E sono interventi importanti, io li cito, una fiche da 100.000 euro viene destinata alla manutenzione straordinaria della viabilità e delle infrastrutture stradali. È ciò che servirà per finanziare la prima tranche appunto di interventi, soprattutto in varie aree del nostro territorio, quindi nelle aree frazionali, secondo il programma che è in via di definizione e di progettazione. 4.000 euro sono manutenzione straordinaria di immobili comunali. Un'altra voce importante è quella dei 45.000 euro come contributo agli investimenti destinato alla Casa del Sole, quindi attraverso la fondazione di gestione Casa del Sole va alla struttura stabile casa di riposo. Mi permetto anche di scendere velocemente nel dettaglio di questi 45.000 euro destinati alla fondazione, che vanno a contribuire agli interventi già eseguiti dall'amministrazione della fondazione. Per 3.500 euro il ripristino del bagno per la rete e la cucina, 4.500 euro per il sedamento in modo da delimitare la zona di isolamento, per 2.000 euro la copertura dell'accesso alla struttura che era sottoposta alla pioggia battente, per 25.000 euro si completa la terza fase di sostituzione dei letti meccanici manuali con letti elettrici e per 10.000 euro l'adeguamento e l'efficientamento dell'impianto di illuminazione del corridoio al secondo piano. Qui il piano degli investimenti è strettamente concordato con l'amministrazione della Fondazione, che ringrazio per l'impegno e anche per la disponibilità ogni volta anche ad anticipare alcune spese importanti per poi venire rimborsati con contributo. È una prassi che consente di velocizzare gli interventi. Altri interventi sono sempre con destinazione alla Fondazione, sono programmati per il futuro e via via che matureranno i tempi appunto delle progettazioni verranno implementati questi contributi oppure gli interventi diretti da parte del Comune. Proseguo con il resto del piano di investimenti. Per 28.800 euro si tratta dell'allacciamento al metano della zona di Piaia, in particolare per l'asilo. Questa è una voce che avete già sentito ed effettivamente è una voce che avevamo già messo in bilancio, poi non è stata impegnata entro dicembre, quindi siamo qui per reinserirla in spesa, quindi questo intervento adesso verrà fatto prima possibile in base alle tempistiche del BIM che deve intervenire per l'allacciamento. Chiaramente è finalizzato alla scuola dell'infanzia, ma è anche destinato a consentire gli allacciamenti anche degli altri privati della zona. E per 32.000 euro l'intervento che citavo prima della manutenzione straordinaria della scuola primaria di Polpetti, in particolare si tratta dell'asfaltatura del parcheggio atto a consentire l'entrata degli alunni, quindi una parte di parcheggio e una parte di vialetto, e per questo è stanziato anche il contributo di Soverzen che ho citato prima. 5.000 euro per il completamento del teatro, si tratta dell'ultimo intervento, ma poi lo vedremo all'ultimo punto dell'ordine del giorno di oggi. 12.000 euro per la manutenzione straordinaria dei cimiteri, 2.600 euro per l'attrezzatura degli operai. Devo precisare, per dare un po' il quadro della situazione dopo questo intervento per quanto riguarda l'avanzo, devo precisare che al 31 di maggio era prevista ed è stata fatta la rendicontazione dei contributi che sono pervenuti durante l'emergenza Covid, e quindi questi contributi statali andavano rendicontati in base ad una piattaforma ben precisa. La rendicontazione ha portato alla evidenza, in base alle nuove norme che sono state diramate nel frattempo, alla necessità di aumentare il vincolo di bilancio per 91.099,20. Preciso, qui si tratta solo di somme che passano dall'avanzo disponibile all'avanzo vincolato, perché naturalmente hanno una destinazione precisa, ma sono assolutamente spendibili, e questo andremo a fare nel corso del 2021. In particolare questa somma di 91.000 euro riguarda 48.000 euro per contributi tari non utilizzati, e qui faccio riferimento anche a quella parte stanziata con i 60.000 che andavano ad alimentare il nostro bando di sostegno alle imprese e che non sono stati, che sono stati spesi solo in parte, cioè 36.000 euro circa sono quelli spesi, più 7.000 euro per invece delle contributi a privati, e quindi di questi teniamo debita conto, l'abbiamo detto anche in commissione programmazione, perché su questi venga fatta la riflessione sulle opportunità di rimettere in pista un bando. Abbiamo annunciato anche a nostra volta un annuncio che ci è arrivato, cioè che verranno stanziate delle altre cifre sempre per il sostegno tari delle utenze non domestiche, destinato a quelle attività che sono rimaste obbligatoriamente chiuse. E altre somme più rilevanti che fanno parte di questo nuovo vincolo per 29.229 euro è la quota dei servizi continuativi, quindi mensa, trasporti eccetera. Ecco. E quindi venendo a dire qual è l'avanzo finale e chiudere in questo modo la parte di variazione relativa agli investimenti, ricapitolo un po' la situazione dopo quanto vi ho detto. Quindi abbiamo detto complessivamente che abbiamo speso 219.400 euro più 10 di Soverzene, 219.400 euro di Soverzene dall'avanzo, più questo giroconto, diciamo, fra disponibile e vincolato di 91.000 euro. Quindi la situazione finale è questo: l'avanzo partiva da 2.089.705 euro, meno la parte spesa rimane 1.870.305. Quello che ci interessa è l'avanzo disponibile, che è ora, che partiva da 394.125 euro, e oggi, dopo questa prima tranche di investimenti, rimane di 172.532 euro di avanzo disponibile. Tengo a precisare che nell'avanzo accantonato c'è anche la quota che abbiamo già detto di oltre 400.000 euro, che contiamo di smobilizzare presto dipendendo da una diffida che, insomma, contiamo si risolva dal punto di vista legale in breve termine. Per quanto riguarda la spesa corrente, si tratta di 69.139 euro di maggior spesa corrente, finanziate, vi dico le voci principali, vanno a finanziare 3.500 euro di servizi informatici, e questo è rilevante perché prosegue l'iter di digitalizzazione, adesione al pago PA. E per 3.500 euro va a finanziare l'attivazione dei centri estivi anche quest'anno, anche qui già c'è stata annunciata un intervento, un contributo statale che conosceremo negli importi spero prima possibile, e altre cifre di 5.000 euro che è stata già utilizzata per interventi stradali, i 18.300 euro riguarda un tempo determinato, quindi una assunzione che viene fatta di amministrativo che entrerà prossimamente in servizio. Persone in istituto prevedono un'ulteriore spesa di 6.500 euro e poi riusciamo a stanziare in questa prima fase, sapete che poi la parte della spesa corrente verrà determinata in particolare con gli equilibri di bilancio a luglio, riusciamo a stanziare però anche una cifra importante nella sua significato di 5.000 euro che viene destinata per bandi che l'assessorato all'ambiente sta costruendo. Ho concluso.
Grazie, ci sono osservazioni? Prego, consigliere Sintebindella.
Sì, buonasera, volevo solamente chiedere all'assessore Pontello se per cortesia poteva fornirci due spiegazioni di alcune voci che non sono ben chiare dopo aver letto il documento dopo la commissione programmazione. E cioè, a cosa si riferiscono le minori spese di progettazione per euro 19.000? E poi il discorso della minore spesa di personale per segretario scavalco per 13.800 euro e la maggiore spesa per segretario scavalco per 4.600 euro. Questo perché avevamo segnato delle cifre leggermente diverse e volevamo essere sicuri, insomma, di aver capito bene il discorso. Grazie.
Sì, le 19.000 euro di minori spese di progettazione sono in realtà sostituite da quella variazione che abbiamo detto prima di maggiori spese che abbiamo preso. Quindi questa era una voce che era finanziata con spesa corrente interna e l'abbiamo sostituita per una parte con i contributi che abbiamo preso per la progettazione di cui al punto precedente. E per quanto riguarda invece il resto della manovra, sì, lì c'è una parte che viene di minori spese relative alla parte di personale. Per le minori spese in particolare si fa riferimento alla cessazione dell'attività della seconda assistente sociale che verrà sostituita da quell'amministrativo di cui vi ho detto per la parte però amministrativa, quindi non è corretto il termine sostituzione. Rimane un assistente sociale e si viene incontro alle esigenze amministrative intervenendo con un amministrativo. Per quanto riguarda poi le voci di segretario, lì la previsione di bilancio era fatta su una presenza di segretario comunale che poi invece è divenuto a scavalco e quindi consente un risparmio di spesa rispetto a quanto era stato preventivato. È una spesa questa che ci auguriamo presto anche di implementare, considerato che a mio modo di vedere perlomeno c'è necessità, soprattutto per le necessità di avere l'appoggio di un segretario comunale per quanto riguarda le funzioni di indirizzo, coordinamento, ma anche quelle di indirizzo legale, perché in particolare pensando alle attività che vengono avanti sia sul bacino territoriale in ambito rifiuti e che porteranno ad un unico player a livello provinciale. Sono attività che evidentemente hanno bisogno anche di questo indirizzo di un segretario. È un problema questo nazionale, quello della mancanza di disponibilità di segretari comunali, e noi ci auguriamo presto di poter sistemare questa cosa. Questa si è risposto alle due voci richieste.
Grazie. Allora, se non ci sono altre osservazioni possiamo mettere ai voti. Ah, prego.
Sì, mi riallaccio a quanto detto dall'assessore al bilancio nel termine del suo intervento, che secondo me trova una cosa drammatica, cioè nel senso che andare a ridurre il tempo di lavoro del segretario comunale in un comune, come abbiamo detto prima, importante, strategico, che sarà al centro di molti passaggi importanti come quello dei rifiuti, ma anche appunto la viabilità, tutte queste cose qua. Noi invece andiamo a ridurre. La funzione del segretario comunale è il direttore generale del comune, quindi è una funzione fondamentale, importantissima, perché riuscire a muovere bene la macchina amministrativa è fondamentale, no? E quindi Io la vedo come un grosso problema, una grossa sconfitta il fatto che a Ponte Negri comunque ci sia un ruolo sempre più ridotto nel tempo, non nella capacità e nella disponibilità del segretario, che quella nessuno mette in dubbio, ma nel tempo, e quindi il tempo è fondamentale per poter operare bene, quindi essere a scavalco di più enti e con tempo sempre ridotto, gioco forza fa sì che l'impegno non possa essere così stringente come un comune di Ponte di Alpi meriterebbe, uso il condizionale perché secondo me merita questo ruolo, però probabilmente dal punto di vista politico questo non l'abbiamo capito. E mi fa pensare a me, personalmente, mi fa pensare che non riuscire a trovare una figura a tempo pieno che rimanga qua a Ponte di Alpi, forse vuol dire che dal punto di vista così amministrativo non abbiamo questo appeal, questo traino, questo tiro, ma questo è un mio pensiero. Però ripeto, è un problema comunque per l'amministrazione, l'hai sottolineato tu Andrea adesso, io lo evidenzio ancora come opposizione, il fatto di avere comunque meno tempo. Da un altro lato, su alcuni punti non siamo d'accordo, nel senso anche sul minore speso di progettazione. Se abbiamo avuto un contributo per la progettazione, lasciamo quella progettazione che c'è e facciamone dell'altra, non andiamo a toglierlo da qua perché abbiamo bisogno di racimolare qualche soldino. Lasciamo i 19.000 per quello che erano destinati, era la biblioteca, era la scuola elementare, lo lasciamo lì e andiamo a fare un'altra opera pubblica. Quindi facciamo una più tre che fa quattro invece che togliere da qua per farne tre dall'altra parte. Questo come idea, perché comunque abbiamo fame di opere pubbliche dopo tanti anni. E un'altra cosa è che, secondo noi, un'altra linea che non va bene dal punto di vista proprio del personale, che non dobbiamo aumentare la parte amministrativa, ma dobbiamo aumentare la parte di forza lavoro, non che l'amministrazione non sia lavoro, ma voglio dire concreta. Quindi togliere un assistente sociale, che è assolutamente delicato in un momento molto delicato, per mettere un amministrativo sociale, è una scelta che non sappiamo perché non siamo all'interno delle macchine amministrative, però letta da bilancio è una scelta che ci lascia perplessi, sinceramente. Così come vedo anche minori spese per personale, dov'è che anche minore spese personale ufficio manutenzioni, le manutenzioni sono sempre più necessarie, quindi voglio dire ci sono delle cifre in uscita come minori spese che sì, no, io le leggo da qua e ripeto, non abbiamo come opposizione non abbiamo la possibilità di entrare sugli uffici, di parlare tutti i giorni come uffici, quindi esprimiamo questo. Queste tre mancate sul personale e questo dirottare soprattutto al servizio sociale, che c'è necessità, perché anche lì c'è bisogno di assistenti sociali. Ne togliamo una per fare un amministrativo. Credo che andiamo a aumentare la macchina amministrativa, la burocrazia, andiamo a ridurre il vertice, e quindi diventa una cosa che è centripeta, e andiamo a togliere forza lavoro, ripeto, non che gli altri non lavorino, però forza in prima linea, non forza lavoro. Questo ci lascia estremamente perplessi, perché ripeto, credo che andiamo ad alimentare un po' un monolite amministrativo, ma soprattutto il ruolo del segretario comunale per un comune come Ponte delle Alpi, che anche sentendo le parole del sindaco pensa di essere così al centro dell'attenzione, non possiamo avere un ruolo così fondamentale relegato a così tanta marginalità, non sulla persona, non sull'impegno del segretario o dei dipendenti, ovvio. Quindi i discorsi qua sono sempre impersonali, sui ruoli. Scusa, e quindi il voto sarà negativo, sì, scusami, alla dichiarazione del voto il voto è contrario.
Ecco, dunque, daremo a breve, penso, una comunicazione di un aumento di ore considerevole da parte del segretario comunale per tutte le considerazioni che sono state fatte in questa sede e quindi avremo modo di dare tutte le indicazioni nel prossimo Consiglio Comunale o a breve. Prego, c'era Vice Sindaco, Assessore ai Servizi Sociali.
Vorrei solo puntualizzare una cosa che riguarda l'assistente sociale. È proprio perché ci troviamo in una situazione in cui aumenta tantissimo la burocrazia, è aumentata tanto, c'è la necessità di avere un amministrativo che gestisca tutto quello che sta facendo l'assistente sociale. È per questo che abbiamo diminuito e tolto le 18 ore per metterne 36, perché ci troviamo con un ufficio, con un assistente sociale che ha tantissima parte sociale da fare, ma allo stesso tempo ha anche tanta burocrazia da compilare e quant'altro, e quindi abbiamo fatto questa scelta per andare incontro proprio all'ufficio dell'assistente sociale.
È che un assistente sociale può fare amministrativo, un amministrativo non può fare assistente sociale. No, quindi, va bene, no, ripeto, abbiamo delle.
Sì, volevo solo aggiungere che effettivamente può essere vero il tuo discorso, ma è anche vero che l'ufficio già da prima che arrivasse la seconda assistente sociale premeva per un amministrativo. Diciamo noi invece abbiamo spinto per un altro assistente sociale. In realtà poi alla fin fine tra problematiche legate al reperimento anche del assistente sociale, che non è facile, come è per il discorso del segretario comunale, che non è vero, non è questione di appeal, non è che ci mettiamo a fare chissà che, no, a ballare e quindi vengono. È vero che c'è un problema diffuso che effettivamente ci pone in difficoltà a noi come tutti i comuni, sicuramente quelli più grandi non avranno, però quelli intermedi come i nostri sicuramente no, sono in quella fascia in cui hai bisogno di più presenza perché sei abbastanza grosso, ma non sei così grosso da poter, diciamo così, essere, come dici tu, di appeal, se no che sei in una situazione un po' così. Non credo che dipenda dall'amministrazione o dal sindaco il fatto che i segretari comunali non vengano a ponderare, non credo, non immagino. È proprio un problema di offerta e di domanda.
Grazie, grazie sì, dottor Dal Borgo. Dottor De Pasquale.
Da parte del nostro gruppo, io concordo con il capogruppo di minoranza che servirebbe il segretario comunale a tempo pieno, servirebbero due assistenti sociali, più l'amministrativo, cioè servirebbero tutte queste cose qui. In realtà non possiamo, perché sappiamo bene che abbiamo vincoli di bilancio e ci sono delle necessità alle quali dobbiamo rispondere. Il discorso del segretario comunale già, cioè, ai miei tempi quando c'era Camilleri, era già a scavalco allora, quindi ancora 15 anni fa, tra Ponte delle Alpi e Limana, quindi che non c'è un segretario comunale a tempo pieno qua a Ponte delle Alpi credo sia veramente molto molto tempo, forse anche nell'amministrazione Fregona c'era già a scavalco tra Ponte. Esatto, esattamente. Esattamente, quindi già da allora è iniziato questo percorso, tra l'altro nel corso degli anni si è aggiunta la carenza del segretario comunale, quindi insomma alla fine dobbiamo cercare di cedere il buono del segretario comunale che abbiamo, anche perché è un bravo segretario, e speriamo insomma di aumentare, comunque anch'io credo che abbiamo bisogno di maggior presenza. Per quanto riguarda le assistenti sociali ha risposto l'assessore competente. E quindi chiaramente sarebbe meglio molto di più, molte cose in più, però questo è quello che possiamo fare e questo è una cosa migliore di così non è possibile, quindi per questo diamo il nostro sostegno alla proposta della Giunta.
Grazie, allora possiamo mettere ai voti variazione numero 7 al bilancio, chi è d'accordo? Astenuti, contrari 4. Punto 7, approvazione immediata esecutività, scusate. Unanimità. Approvazione, siamo al 7, approvazione modifica del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa a copertura dei costi relativi al servizio gestione rifiuti urbani. Prego.
Sì, grazie Sindaco. Si tratta della modifica al regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti puntuale, in particolare di alcuni articoli. Faccio un quadro di riferimento, cioè il fatto che è entrata in funzione l'ARERA, è un termine che è un acronimo che suona anche un po' strano, ma che ormai abbiamo imparato a conoscere, e sostanzialmente è l'autorità di regolazione. E quindi tutto quello che riguarda i regolamenti e le tariffe si svolge sulla base di quanto individuato previsto da ARERA, dall'ente, dall'autorità di regolazione. Ricordo inoltre che vige sempre per quanto riguarda la TARI, ed è quello che è espresso dall'articolo 9 del regolamento, la copertura della tariffa del 100% dei costi di gestione del servizio. Secondo punto, anzi il primo punto che si chiede di in delibera qui è di approvare le modifiche, due di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel portale del federalismo fiscale, quindi è una procedura che fa sì che telematicamente vengano trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze tutto quello che riguarda queste tariffe, ragione in più, elemento in più per ribadire il fatto che questo tipo di modifiche sono tutte rientrano bene in precise normative. E terzo punto è quello di stabilire che le disposizioni del regolamento, queste che andiamo ad approvare come modificate, decorrono dal 1 gennaio 2021. Rapidamente alcuni dei più significativi modifiche che sono state apportate. L'articolo 5 riguarda l'agevolazione per le attività ricettive alberghiere o analoghe. In particolare il sub 8 dice che l'utenza verrà applicata per queste attività fino a 8 posti letto è l'utenza domestica. Articolo 7, oltre agli edifici, stiamo parlando di esenzioni, oltre agli edifici o locali adibiti al culto vengono ricomprese nelle esenzioni anche le aree cimiteriali. Articolo 8 riguarda le seconde case, di residenti tenute a disposizione, dove il numero dei componenti, il nucleo, viene considerato a zero. Quindi perché quelle seconde case, sapete che poi c'è un meccanismo di tariffa domestica parametrato anche il numero degli componenti del nucleo familiare, in questo caso il numero è azzerato. Per quanto riguarda, sempre lo stesso punto, ma gli iscritti all'AIRE, i componenti del nucleo familiare sono individuati in uno. Per quanto riguarda l'articolo 11 sub 5, le utenze non domestiche che intendono avvalersi del servizio non pubblico, cioè della possibilità di affidare a privati la gestione, la rimozione, il trasporto dei rifiuti, devono comunicare entro il 31 di maggio questo diritto di avvalersi di un operatore non pubblico affinché l'effetto possa decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Questo chiaramente perché se ne possa tener conto in fase di predisposizione del PEF. Per quanto riguarda l'articolo 15, cambia la denominazione dell'articolo da tariffe per particolari condizioni d'uso a riduzioni per utenze domestiche e non domestiche. Anche qui siamo nel punto in cui vi ho ricordato prima che deve essere assolutamente normato e regolamentato tutto quello che riguarda anche eventuali riduzioni o esenzioni. E qui in particolare sul sub 1 si dice che la riduzione del 50% della quota variabile è per abitazioni ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, e viene introdotto un criterio per stabilire quando è limitato e discontinuo ed è un criterio di giorni, cioè sotto i 183 giorni si ha diritto alla riduzione perché appunto viene considerato limitato nel tempo l'uso o stagionale. Ovviamente tutte queste situazioni devono essere dimostrate o con licenze che rientrino nel termine oppure con autodichiarazione del conduttore dell'immobile, quindi del soggetto utente della TARI. Per quanto riguarda invece il sub 2 e sub 3, mi posiziono sul punto per dare lettura, ecco, del sub 2, che riguarda la riduzione della tariffa della quota fissa relativa alla dotazione standard, riduzione dell'80% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La riduzione si applica se le predette condizioni risultano da licenza, come vi dicevo prima, o atto assentivo rilasciato dal competente organo, oppure da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Quindi abbiamo detto che stiamo parlando di quei locali che hanno che non sono abitazioni, oppure ad aree scoperte, adibite ad uso continuativo nel tempo, ma non continuativo ma ricorrente, quindi inferiore a 183 giorni. È il caso, l'abbiamo ricordato anche in commissione programmazione, è il caso questo che riguarda in particolare quelle utenze che sono intestate ad associazioni, comitati o d'altro, per le quali ci sarà il massimo impegno da parte dell'amministrazione per sostenere il fatto che, dovendo essere soggette a tariffa in quanto conduttori a qualche titolo del locale e intestatari di una utenza con allacciamento di energia elettrica, e sono le due condizioni per avere l'applicazione della tariffa TARI, lo siano nel modo più leggero possibile. E in più, oltre all'80% di riduzione della quota cosiddetta fissa, non ci addentriamo nella definizione di qual è fisso e qual è variabile, ma sostanzialmente 80% di riduzione, quindi si paga il 20% della dotazione base e si considerano pari a zero gli svuotamenti minimi, quindi 80%, 20% si paga senza ulteriori minimi. Ecco, questo è ancora un passaggio sull'articolo 25 che è intitolato riscossione ordinaria e coattiva, soltanto per una precisazione relativa al tributo cosiddetto TEFA, cioè il tributo provinciale che equivale al 5% dell'importo di tariffa, che viene versato non più cumulativamente, ma verrà versato a partire dall'anno di imposta 2021, è un po' una modifica tecnica questa, in modo puntuale, cioè versato distintamente sulla base di una risoluzione ben precisa dell'Agenzia delle Entrate. Grazie.
Grazie, Assessore Pontello. La discussione è aperta. Prego, Consigliera Cindy Bindella.
Appurato che è necessario procedere ad alcune modifiche del vigente regolamento al fine di adeguarlo alle esigenze operative entro il 30 giugno, data entro la quale i comuni approvano le tariffe, i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e che le disposizioni di questo regolamento decorrono dal 1 gennaio 2021, che la tariffa istituita per la piena copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo rifiuti è dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili. I costi complessivi sono ripartiti fra le utenze domestiche e le utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità di rifiuti prodotte dalle rispettive categorie d'utenza, che il Consiglio Comunale determina annualmente la tariffa per ciascuna utenza in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto gestore Ponte Servizi. C'è stato detto anche in Commissione Programmazione che le modifiche più rilevanti riguardano l'articolo 15, l'articolo denominato prima tariffa per particolari condizioni d'uso e ora riduzioni per utenze domestiche e non domestiche. Di questo articolo, che ha già illustrato l'assessore, ci preme sottolineare un aspetto secondo noi molto importante, cioè la riduzione della tariffa della quota fissa dell'80% per i locali diversi dell'abitazione con allacciamento dell'energia elettrica e quanto già ben specificato prima. Stiamo quindi parlando, come detto dall'assessore, di comitati frazionali, di associazioni che si trovano ora a dover sostenere delle ulteriori spese. Secondo noi la riduzione dell'80% decisa dall'amministrazione doveva essere più significativa, un segnale importante a sostegno di tutte le realtà che tanto si prodigano per la nostra comunità e il nostro territorio, già provate da questo lungo periodo di inattività a causa del Covid. Per queste utenze si considerano pari a zero gli svuotamenti minimi, come già detto. Questo sa significare che la quota fissa, considerando la percentuale di riduzione della tariffa, sarà pari a 53 euro, e poi si pagheranno solamente se vengono fatti degli svuotamenti, che ovviamente nel caso di organizzazione di attività sociali possono incidere pesantemente nel bilancio associativo e quindi portare a disincentivare le occasioni programmate di ritrovo, ulteriore danno per la già compromessa tenuta sociale. Non possiamo quindi esprimere parere favorevole all'approvazione di questo regolamento. La percentuale di riduzione, decisione di facoltà dell'amministrazione, doveva essere maggiore, secondo noi, a dimostrazione del sostegno all'associazionismo del nostro comune. Il massimo impegno che è stato annunciato dall'assessore è sicuramente positivo, il massimo impegno appunto a venire incontro a queste realtà, però noi vogliamo vedere i fatti. Quindi non voteremo a favore per questo regolamento, per l'approvazione del regolamento.
Sì, il sostegno, nel senso che il passaggio è stato questo. Purtroppo a livello nazionale ARERA ci conduce in tutti i comuni d'Italia a questa situazione. Noi interverremo e sosteniamo questa iniziativa, nel senso di appoggiare le associazioni, i comitati frazionali con un compenso, quindi con un finanziamento e la copertura di quella che è la tariffa. È chiaro che da quanto ci ha indicato la parte legale non possiamo andare al 100%, perché altrimenti potremmo incorrere in iniziative legate alla Corte dei Conti. Se sarà possibile, adesso do la parola anche all'assessore all'ambiente, se sarà possibile ovviamente in futuro, con qualche indicazione diversa che ci arriva a livello legale o dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, siamo ben favorevoli di farlo. Comunque la massima attenzione su questo, e su questo percorso abbiamo lavorato a lungo. Prego, assessore.
Sì, in effetti è un problema che ci siamo posti in questo momento. Infatti negli anni precedenti non pagavano nulla. In realtà era invece dovuta, perché ormai le tariffe non è che le possiamo inventare, no? Cioè, non è che uno si inventa. Le tariffe, proprio perché, per fortuna io dico, c'è proprio una... c'è un'autorità di regolazione ben precisa che applica, fa applicare la tariffa. Non è che perché siamo buoni, siamo bravi, siamo belli, possiamo fare la tariffa che vogliamo. No, perché nel momento in cui tu trasmetti il tuo piano all'ARERA, te lo boccia. Finalmente, dico io, sono contento di questa cosa. Perché? Perché il concetto è questo. Le tariffe sono cambiate, nel senso che uno paga in base a quello... Una volta dice quello che si inquinava, che non era corretto, ma si paga in base a quello che si, diciamo così, che si butta, e quindi diventa minore la tariffa nel momento in cui tu butti meno. Ecco che allora Ponte Servizi, da questo punto di vista almeno, è favorita, nel senso che viene premiata, nel senso che noi, per esempio nel 2020, se vai anche a vedere in internet il sito di riciclone.it, nella provincia di Belluno nel 2020 abbiamo prodotto 36,6 kg pro capite secco, che magari non vuol dire niente, ma è, diciamo, la quantità che tra tutti i comuni della provincia di Belluno è la minore. Quindi anche questo va a incidere sulla tariffa. Ovviamente ci sono anche i costi che vanno a incidere, per cui magari compensa magari un maggior costo del servizio del porta a porta, tanto per dire. Però, diciamo così, la tariffa ha una sua regola, ha una sua, diciamo così, matematicità. Non la possiamo inventare. Il discorso che facevamo sul discorso del volontariato, sono perfettamente d'accordo con te, che effettivamente è un settore che dobbiamo non solo proteggere, ma incentivare. E questo sicuramente può dare dei problemi. Ma credo che, mi auguro, che l'amministrazione in questo caso, diciamo, entri in prima persona per, diciamo così, colmare questo tipo di problematica, insomma, e me lo auguro, e credo che sarà così in sostanza. Ecco, importante è proprio quello che la tariffa è diventata proprio una cosa su cui non si può più giocare, e di questo sono veramente contento, perché effettivamente la tariffa deve essere quello che il servizio ti fa come costo. Tu devi coprire il costo. E quindi questo è, diciamo così, abbiamo avuto la fortuna, io dico, rivendico, che siamo arrivati in questo momento a Ponte Servizi con un assetto economico, diciamo, in pari, con un sacrificio grosso, ovviamente, però anche con il discorso dell'ATO che avrà un'accelerazione, perché entro il 31 di quest'anno si dovrà entrare dentro nella società in house o dentro fuori, e se entriamo dentro è perché i conti sono a posto, altrimenti non so come sarebbe finita, non voglio neanche immaginare com'era, per cui anche lo sforzo che è stato fatto e che la minoranza ha criticato, io capisco anche che uno possa anche criticare, ma è stato fatto proprio con l'esigenza di trasparenza, chiarezza, ma poi per fortuna si è anche incanalato in questa situazione in cui si riesce ad arrivare a lato, dico a testa alta, però con problemi ancora, perché ce li abbiamo ancora i problemi di ponte servizi, perché poi anche magari Andrea ve lo dirà, ci sono stati indirizzi rivolti a società ponte servizi da parte dell'amministrazione comunale, che è un massacro per ponte servizi, sulla privacy, trasparenza, non ne sono in grado assolutamente di affrontare per il personale che non hanno a livello amministrativo, e questo per noi è un problema che dobbiamo cercare di risolvere, come lo vedremo, aggregazione o non aggregazione, lo stiamo un po' valutando, però come dirti è diventata un po' più complicata la questione e secondo me si è anche molto chiarificata e secondo me è anche un valore aggiunto nei confronti di tutti, nei confronti della popolazione, ma anche il fatto che possiamo dire che effettivamente abbiamo un servizio che a livello tariffario viene anche premiato.
Grazie all'assessore Dal Borgo, prego.
Sì, sono perfettamente d'accordo sul discorso della tariffa e concordo sul fatto che finalmente con questo sistema c'è più chiarezza e trasparenza. Quello che noi dicevamo però non era a riguardo del calcolo della tariffa, ma era a riguardo del calcolo della percentuale di riduzione, che quello è invece in autonomia dell'amministrazione, solo questo. Per la tariffa sono completamente d'accordo e concordo che finalmente c'è una chiarezza col discorso dell'applicazione di ARERA, insomma.
Prego, assessore Pontello.
Ecco, se posto su questo punto velocemente, la questione è questa. Abbiamo detto adesso che la tariffa deve coprire integralmente i costi del servizio, quindi noi in questa fase, mettendo a zero quanto a carico di questa voce e quindi in particolare delle frazioni, dell'associazionismo in generale che ha delle sedi, avremmo però aumentato i costi a carico delle altre utenze, quindi non ci pareva il caso di gravare, di aumentare la tariffa a carico di privati e soprattutto attività commerciali o artigianali per sobbarcarsi anche questa cosa. Preferiamo intervenire individuando delle risorse, forse anche i fondi tari in parte se lo consentiranno, per andare a intervenire con contributo a favore delle associazioni. Quindi potrà esserci una tariffazione dovuta alla quale poi si risponde con contributo di pari entità, lasciando quindi invariato il carico degli altri utenti.
Grazie, allora la discussione è terminata su questo punto. Allora approviamo la modifica del regolamento comunale, chi è d'accordo? Contrari? 4 astenuti, nessuno ovviamente. Passiamo al prossimo punto, che è l'8, approvazione immediata esecutività?
No,
infatti non l'avevo visto. 8, approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe tari corrispettivo 2021. Prego.
Eccoci, sì, grazie Sindaco. Quindi continuiamo in qualche modo il tema che ha già correttamente iniziato l'assessore Dal Borgo, relativo proprio alla determinazione del piano economico e finanziario e di conseguenza delle tariffe. E non mi dilungo di nuovo quindi a citare l'entrata dell'autorità di regolazione, dell'ARERA, dei principi: chi inquina paga, quindi come ci si diceva giustamente, chi butta è chi deve pagare di più, e della copertura del 100% dei costi. Ma in più aggiungo il concetto velocemente del cosiddetto MTR, cioè il metodo tariffario rifiuti, che è un altro elemento che è stato introdotto dall'ente di regolazione con la deliberazione 443 del 2019, che ha quindi introdotto una nuova modalità di determinazione della tariffa, per cui, come si diceva poco fa, diceva giustamente l'assessore Dal Borgo, non si può più andare fuori dei paletti. Quelli sono i costi determinati dal PEF, quello è il meccanismo di imputazione dei costi e che determinano poi la tariffa. Questo è diciamo il risultato di tutta una serie di deliberazioni di ARERA che poi hanno portato ad una ulteriore deliberazione, anzi due che sono le più rilevanti, la 443 e la 444, le quali prevedono che oltre al piano economico finanziario venga anche prodotta una dichiarazione del legale rappresentante del gestore dei rifiuti, che i dati inseriti sono confacenti e collimano con quelli della contabilità aziendale, e una seconda addirittura una relazione che qui c'è stata allegata, che attesta i criteri di corrispondenza appunto con la documentazione contabile, ma aggiunge anche tutta una serie di altri parametri ed evidenze. Ecco, in particolare richiamato insomma le vari articoli di legge, qui sì, i comuni possono in deroga all'articolo approvare le tariffe della Tari e della, no scusate, sì, introduco un altro elemento. Allora, adesso noi arriviamo a determinare ed approvare il piano economico finanziario. Questo piano economico finanziario è determinato in questo modo. Scusate che trovo il punto, in modo da essere preciso sulla cifra finale che esce. Oggi la documentazione 1.205.000, questo sì, volevo dirlo in modo dettagliato, e forse anche adesso lo trovo. Questo è comunque il piano economico finanziario, perfetto, lì c'è una tabella che è quella di ARERA, che essendo molto precisa, dettagliata, è, per farla stare in una pagina sola è praticamente per me inaffrontabile. Allora, avevo annotato il posto, se avete un secondo di pazienza, adesso ve lo tiro fuori in modo da, eccolo qua, in modo da poterlo dichiarare in modo preciso. I corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti riclassificati secondo l'articolo 3 appunto del cosiddetto metodo MTR, da applicare agli utenti domestici e non domestici derivanti dal piano economico finanziario definito ai sensi sempre di ARERA, emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di 1.205.862. Così ripartiti: costi fissi 639.768, costi variabili 566.094. Le tariffe che decorrono dal 1 gennaio 2021 sono quelle che avete visto negli allegati. Per quanto riguarda le utenze domestiche, l'importo è di 100, per la quota fissa di 129,67 €, per la quota variabile, cioè variabile in base agli svuotamenti di secco, di 26,78 €. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, la parte fissa di tariffa, mi riferisco al contenitore base da 120 litri di secco, è di 265,75 € e per la parte variabile di 87,91 €, poi con le altre declinazioni che sono indicate nel dettaglio delle tariffe. Nel 2019 il PEF ammontava a 1.072.000 €, che sono stati poi incassati effettivamente per 1.085.000 €. Nel 2020 il PEF è stato di 1.198.000, quest'anno abbiamo detto di 1.205.000. Per quanto riguarda la tariffa, nel corso dell'anno scorso abbiamo mantenuto ferme le tariffe del 2019. Era quanto era consentito dalla normativa, anche in considerazione della situazione di difficoltà generalizzata, pertanto è previsto che il maggior costo non applicato nel 2020 venisse poi ripartito in tre annualità, e di questo avevamo già parlato nel Consiglio Comunale l'anno scorso, che aveva poi deliberato ferma la tariffa del 2019 e il nuovo PEF, con tutti gli aumenti che ci eravamo detti e sui quali avevamo ragionato, cioè l'aumento fra 2019 e 2020. Oggi si tratta di considerare la prima rata di quell'incremento che non era stato applicato, che equivale nel suo complesso a circa 113.000 euro, e cioè l'aumento del PEF fra 2019 e 2020, e quindi la tranche di un terzo equivale a circa 37.000 euro. Ebbene, il risultato che vi ho detto di 1.205.000 euro come piano economico finanziario comprende anche questa prima tranche. Dunque siamo sostanzialmente, rispetto all'anno precedente, in linea come piano economico finanziario, ma comprendendo anche questi 37.000 euro di rata, prima rata dell'anno scorso non recuperata. Ecco, credo di aver detto la sostanza e quindi mi fermo qui. Grazie.
Grazie, assessore Pontello. Prego, consigliere Cindy Bindella, prego.
Allora, abbiamo detto, e troviamo anche scritto nella proposta di delibera, che la tariffa Tari deve essere determinata secondo il principio di chi inquina paga. Però le cose sembra che non siano proprio così, nel senso che, a parte che i cittadini di Ponte nelle Alpi hanno già ampiamente dato, in quanto vogliamo ricordare, i milioni di euro che sono stati destinati alla società Ponte Servizi con la recente operazione di risanamento da parte del Comune, soldi che potevano essere utilizzati per ben altri scopi. La società è soggetta ad un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione, troviamo scritto in questi documenti, da parte dell'amministrazione, e non ha nessuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione. E quindi ricordiamo ancora una volta che non si doveva arrivare a cifre così importanti prima di correre ai ripari. Inoltre, il virtuosismo dei cittadini di Ponte nelle Alpi nella raccolta differenziata, che ha permesso il raggiungimento, proprio come si diceva prima, anche di vari riconoscimenti, viene ripagato con un aumento delle tariffe del 12%. Quindi la quota fissa per le utenze domestiche passa da 115,27 euro a 129,67 euro, mentre la quota variabile passa da 23,81 euro a 26,78 euro per svuotamento del bidone da 120 litri. In più, bisogna spiegare bene, magari chiediamo anche all'assessore di competenza se ci può chiarire questa cosa, il discorso della quota fissa, che non è solamente pari ai 129 euro, ma per correttezza e trasparenza bisogna spiegare che gli svuotamenti minimi in base ai componenti del nucleo familiare indicati nella tabella non sono compresi questi 129 euro, ma si pagano 26,78 euro ciascuno, indipendentemente dal fatto che vengano fatti o meno. Quindi, a nostro avviso, gli svuotamenti minimi sono comunque quota fissa, e di sicuro questo non vuol dire che si premia chi produce meno, quindi non corrisponde al concetto chi inquina paga. Quindi chiedo un maggior chiarimento su questo punto e preannuncio che non voteremo a favore nemmeno a questo punto. Grazie.
Grazie. C'era il capogruppo De Pasquale, prego.
Sì, posso intervenire anche se chi vuole, sì. Ecco, mi ricollego un po' al discorso di chi inquina paga, no? Perché ritornando un po' all'argomento precedente, perché non è focalizzato, si diceva si poteva ridurre di più dell'80%, fino al 100% al limite, perché ho chiesto se era possibile il 100%. L'obiezione giustamente detta dall'assessore Pontello è che così si carica il tutto sugli altri cittadini, quindi il concetto detto adesso varrebbe chiaramente meno. Quindi credo sia ancora più giusta e corretta la scelta dell'80%, che è una quota, anche lì bisogna poi andare a vedere, perché le situazioni probabilmente sono molto diversificate, e credo che l'amministrazione comunale, a mio avviso, di questa quota rimanente potrebbe anche farsene carico successivamente, quindi non caricare sul cittadino ma caricare sulla collettività nel suo complesso, proprio per rispettare il ragionamento del chi inquina paga. Sul discorso delle quote fisse, degli svuotamenti fissi, in realtà è un argomento questo che se ne discuteva anche quando è iniziata, no? Qual è il concetto? Se tu non fai nessun svuotamento, rischi di stimolare qualcuno a buttare giù per le valli, fondamentalmente, no? Fai solo la cosa fissa, non fai nessun svuotamento e quindi butti via. Quindi il concetto allora e tutti i sistemi di raccolta differenziata presuppongono che ci sia lo svuotamento fisso, però per questo concetto, quindi il ragionamento che faceva il Consiglio di Minoranza secondo me non è del tutto corretto, nel senso che bisogna fare un equilibrio tra quella che è la quota fissa, tra quella che sono i svuotamenti, in maniera tale da stimolare i cittadini a produrre sicuramente meno, però sapendo che comunque, anche se non se lo produci zero, paghi lo stesso qualche svuotamento, quindi sei incentivato a differenziare. Per il resto, sì, c'è un aumento, ma io credo che sia in linea con una strategia che abbiamo fatto da un paio d'anni a questa parte, insomma, sostanzialmente. Diciamo che, mi ricordo i ragionamenti di ora per allora, che era stata una delle motivazioni per le quali la comunità di Ponte Alpi ha giustamente si è sobborcato una parte non così eccessiva, perché in realtà abbiamo costruito il recupero finanziario svincolando di fondi che altrimenti non avremmo potuto utilizzare, quindi è stata sicuramente un'operazione importante, ma è un'operazione anche intelligente. Abbiamo consegnato, e però appunto il ragionamento è quello che non possiamo avere continuare con un ragionamento di sottodimensionamento, non è corretto, l'abbiamo detto a maggior ragione voi che avete posto questa questione, ma anche noi diciamo che bisogna fare i calcoli in maniera molto precisa, al di là poi che insomma, gli enti superiori a noi che ci controllano ci indicano di fare questo, ma anche per noi stessi, insomma, no? Avere un sistema che ha un equilibrio finanziario giusto, raggiungendo peraltro dei risultati ottimi, rappresenta l'ideale per tutti. E quindi gli aumenti che ci sono, secondo me, non sono poi, sono sempre aumenti, ma non sono così cospicui, ma ci permettono di guardare con fiducia, ci permettono ad essere attrezzati per affrontare quelle che sono le sfide del prossimo futuro, che ci permettono quindi di avere un ruolo anche in questo caso nelle dinamiche della definizione dell'atto, della definizione del nuovo soggetto gestore.
Grazie al dottor De Pasquale. Dottor Dal Borgo, prego.
Sì, sono più d'accordo con la consigliera Bindella che non con il capogruppo. Nel senso che è vero che aveva magari un senso dare un minimo di quota variabile all'inizio. Forse adesso quell'invito, quell'input di non buttare le cose giù per le valli, credo che nel tempo si potrà anche, visto appunto l'introiezione della raccolta a livello così della cittadinanza, ci potrà permettere probabilmente di sganciare il discorso di questa quota variabile che diventa quota fissa, e ha ragione Abitena, su questo non c'è alcun dubbio. Però volevo questa sera, non ho mai avuto occasione a livello così pubblico e soprattutto in Consiglio Comunale, ringraziare diciamo quelli che sono stati anche gli artefici di questo percorso di Ponte Servizi, nel senso che devo riconoscere a Pierpaolo Colarin, che è l'amministratore unico, che ha lavorato moltissimo per arrivare ad un diciamo così bilancio, c'è un bilancio vero, insomma, e aiutato in questo dalla ragioniera Sponga, commercialista, e dal dottor Carniel, che hanno dato forza a questa operazione. Devo anche, ovviamente, la ragioniera che si è lavorato moltissimo con Colarini e con la Sponga, devo dare atto anche al sindaco che a un certo punto ha sposato questa linea della chiarezza e trasparenza. Non è stato facile, veramente, credetemi, non è stato facile, ma questo, diciamo, per me deve essere vista come un passo in avanti per tutti noi, per la minoranza, maggioranza, ma per tutti noi, insomma. Un valore, diciamo così, sì, un bene per la comunità, ecco. Io su questo mi sento di dire. È anche vero che c'è un aumento tariffario, ma è generalizzato. E se tu vedi le tariffe che ha Ponte Servizi per il servizio che fa, non è assolutamente un costo, diciamo così, che non è in linea assolutamente, è una buona tariffa. Ovviamente l'aumento è sempre vissuto male, ma dobbiamo anche capire che il rifiuto è diventato un problema per tutti, per il nostro ambiente, per i nostri figli, e quindi su questo dobbiamo essere anche disponibili a pagare un po' di più e magari pagare un po' meno su altre cose.
Grazie. Poi si diceva che il Consiglio Comunale dovrà affrontare anche tutti i passaggi legati all'arrivo al lato, quindi al piano d'ambito dei rifiuti, e sarà un percorso davvero importante non solo per il Comune di Ponte nelle Alpi, ma per tutti i comuni anche per la stessa provincia. Se ci sono altri interventi, altrimenti mettiamo... scusami.
Solo una battuta al capogruppo De Pasquale, ma perché è un po' il cane che si morde la coda, è questo che noi volevamo dire. Ci hai appena detto che se noi aumentavamo quell'80%, dovevamo rincarare a tutte le altre utenze. Voi ci avete anche detto che quell'80%, fortunatamente non diciamo che noi, ma è una logica conseguenza, sarà pagata dalla collettività attraverso fondi altrui. Quindi è un cane che si morde la coda. Però a livello di regolamento noi indicavamo, essendo quota fissa e quindi con quel principio che inquina paga, che quella percentuale fosse più alta possibile, appunto perché ci rivolgevamo ad associazioni e parlavamo di quota fissa. Comunque vabbè, è un cane che si morde la coda, i conti devono ritornare. È una battuta, grazie.
Dichiarazione di voto? Posso? Scusa. No, dichiarazione di voto. Nel senso, non è la prima volta che mi associo alle parole del dottor Dalborgo, nel senso che trovo equilibrate, pragmatiche e sincere. Noi, la critica che è stata fatta negli anni, da tutte le opposizioni che si sono succedute, era proprio quella della mancanza di trasparenza. Di un'azienda che comunque evidenziava delle difficoltà dal punto di vista economico, quindi non sulla gestione, non sulla buona volontà, non sul tipo di attività e di servizio, ma proprio sulla gestione economica. E questo è stato sollevato da tutte le opposizioni che si sono appunto ripetute negli anni. E l'aspetto politico era quello che abbiamo sempre, l'amministrazione, la maggioranza dell'epoca, ha sempre messo, fra virgolette, la testa sotto la sabbia, negando, dicendo che era tutto trasparente, economicamente ci stava, tutto quagliava. Non è così. Allora, va benissimo che questa sera, l'abbiamo detto più volte, abbiamo dovuto risolvere un problema, abbiamo fatto un sacrificio, come ha detto prima il dottor Dalborgo anche nel punto precedente, abbiamo fatto tutti quanti un sacrificio per mettere a parità, cioè abbiamo pagato fondamentalmente l'anno scorso, perché giova sempre ricordarlo, perché è vero che possiamo dire che l'aumento di adesso è un aumento minimo, ma intanto si tratta di 3 aumenti, perché le associazioni pagavano 0 e pagano 50 euro, che prima era 0 e adesso è 50 euro. Che possono essere pochi, possono essere tanti, secondo me 50 euro sono tanti. E le utenze si passano da 115 a 129 quota fissa, da 23 a 26, cioè un aumento del 12%. E questo potrebbe essere anche poco, o frutto degli anni, o mi si dice quello che vuole. Ma noi dobbiamo pensare che l'anno scorso abbiamo tirato fuori come comune, quindi come comunità, perché vuol dire che gli 8.000 abitanti di Ponte nelle Alpi hanno sborsato 2 milioni di euro per sanare la situazione. 1.800.000, 1.900.000, 2 milioni, insomma, i soldi sono quelli. Vuol dire che altri 250 euro a persona, da 0 a 100 anni, stanziati l'anno scorso. Quindi vanno a sommarsi altre queste decine di euro quest'anno, vanno a sommarsi a quel tipo di analisi. Perché è la realtà dei fatti, nel senso che abbiamo sanato ed è stato detto da voi anche stasera questa cosa qua. Quindi non dobbiamo mai dimenticarci cosa abbiamo fatto pochi mesi fa per sanare una situazione difficile. Una cosa non sono d'accordo, secondo me è che dobbiamo ringraziare, non è Perché gli uffici fanno il loro lavoro, i responsabili fanno il loro lavoro, lo possono fare bene, lo possono fare male, lo possono fare in maniera più o meno volontaria o quello che è. Ma qua bisogna ringraziare solo i cittadini pontaneati, perché fanno un servizio loro, perché comunque, come dicevi anche tu adesso, sottolineando il fatto che probabilmente questo capestro, adesso c'è talmente una cultura che non serve più metterlo dentro, e siamo tutti d'accordo, è stata creata questa cultura ed è una cosa estremamente positiva di Ponte Servizi, di questa iniziativa, no? Però ripeto, il grosso del lavoro lo fanno i cittadini a casa, con la responsabilità, col senso di responsabilità col loro lavoro, lo fanno anche economicamente pagando anche in buona parte le quote e, ripeto, sanando anche la situazione precedente, e lo faranno anche ancora in più con gli aumenti. Quindi ringraziamo i cittadini, poi chi fa il loro lavoro è giusto dire che hanno lavorato bene o hanno lavorato male. Questo è un ragionamento che mi trovo un po' in disaccordo, però ripeto, la cosa fondamentale è che dopo aver sborsato una montagna di quattrini nel 2020, adesso comunque i cittadini si troveranno ad avere un aumento del 12% per i privati ed un aumento importante del, l'abbiamo quantificato in 53 euro per le associazioni. Questa è la realtà. Dopo, perché dopo i soldi non ci sono, nel senso che dopo alla fine puoi dire li andiamo a trovare da un fondo per i contributi, poi non ci sono soldi per i contributi alle associazioni, poi bisogna fare le varie, cioè nel senso, le cose nero su bianco è certo, il resto è tutto aleatorio. Quindi ben venga che ci sia l'impegno da parte del comune di trovare i soldi, però dopo sappiamo benissimo che sono difficoltà nel reperire i fondi per le associazioni, quindi andiamo ad aumentare la difficoltà di reperire i fondi. E poi non è, sono d'accordo anche con Angelo, cioè un gatto si mangia la coda, nel senso, non te li faccio pagare come cittadino, ma dopo te li faccio pagare come associazione, però dopo te li ridò, è tutto un po' così, insomma, un po' aleatorio. Quindi per questo senso, noi il voto negativo, ripeto, positivo è il fatto che ci siamo resi conto tutti quanti in questa assise che la gestione non è stata trasparente fino agli anni scorsi, perché mi rifaccio alle parole che ha detto Dal Borgo, ha detto che questa trasparenza richiesta nell'ultimo corso è una cosa che è fondamentale e perché non c'era prima. Ma il fatto è che comunque ci sono ulteriori aumenti di tariffa su una società che abbiamo già, ci ha già svenato letteralmente l'anno scorso. Quindi per questo il nostro voto negativo è sottolineato.
Prego.
Io volevo solo dirti che per fortuna non c'è stato un tributo o una tassa per arrivare a un pareggio di Ponte Servizi. Erano soldi che erano stati accumulati per, ho capito che per te è la stessa cosa, ma poi non è vero, perché poi in realtà se al limite le tariffe erano basse o non erano conformi a quelle di prima, il cittadino aveva pagato meno prima e quindi le cose si, poi i 2 milioni non è che siano proprio i 2 milioni, perché poi c'era questa strana partita tra comune e Ponte Servizi, dopo il comune era creditore di denaro da parte di Ponte Servizi e dall'altra anche, per cui era un discorso veramente difficile che io faccio fatica a capire, che magari non ho capito, ma che poi alla fine non sono 2 milioni. Comunque è una cifra comunque considerevole, se questo sì.
Sì, aggiungo su questo, senza tornare di nuovo sulle argomentazioni relative al riallineamento di Ponte Servizi, aggiungo solo che chiaramente il lavoro, ma qui peso le parole perché chiaramente non vorrei dare adito poi a giudizi che non posso esprimere, ma insomma il lavoro è stato un lavoro che è partito da lontano e che fortunatamente a un certo punto ha trovato una piega, come diceva l'assessore, individuata nelle persone che hanno avuto la capacità di analizzare ex novo tutti i costi e tutti i ricavi, ma parliamo di migliaia di importi, che sono arrivati a determinare le cifre così come stavano e quindi a ripulire un bilancio. È chiaro che la pulizia del bilancio della partecipata al 100% è strettamente legato alle sorti del bilancio dell'ente pubblico che la possiede. Quindi l'attività è andata avanti di pari passo. Nel momento in cui si è arrivati ad avere tutte le risorse allineate, cioè gli elementi allineati, cioè le cifre, sullo sfondo della volontà di ripulire il bilancio, si è riusciti a dar corso a quell'operazione che ha, nella sostanza, svincolato il vincolo che c'era sul fondo crediti dubbia esigibilità e utilizzando quelle risorse si è messo in moto il meccanismo che ha consentito di spendere circa 600.000 euro di quelli accantonati per poi riuscire a reincassare e a ridestinare di nuovo delle cifre. Adesso non torno nell'ambito dei tre passaggi del parere pro veritate di Bertolissi, di quindi la modalità individuata di pagare ora per allora costi sopportati dalla società e non coperti in tariffa. Ecco, tornando al punto, quindi cose che adesso le normative stringenti mettono ben in evidenza e mettono dei paletti ben stretti su queste determinazioni. Aggiungo sulle associazioni il fatto che già oggi le associazioni, credo, insomma, se non tutte, quasi tutte, ma insomma direi tutte, beneficiano di contributi non indifferenti, sia le associazioni sportive sia le associazioni culturali da parte dell'amministrazione. Tutti gli anni arrivano in particolare nel settore sportivo anche abbastanza generose per la promozione dell'attività sportiva o per attività che vengono fatte ad hoc. Dunque adesso, per non fare del terrorismo sulle associazioni, che siamo noi tutti, perché tutti quanti, se mi guardo intorno, rientriamo in qualche associazione o in qualche gruppo importantissimo nel nostro tessuto sociale, per non fare terrorismo diciamo questo, che questa è quello che esce dal regolamento, che quel 20% che non possiamo esentare andrebbe ulteriormente a carico degli altri utenti, come si è già detto, e che detto questo sarà, quando dico massimo impegno, sarà impegno, ma è già pianificata questa attività di andare a individuare le utenze di ogni singola associazione. Ce ne sono alcune che occupano stabili diverse, altre che sono ospiti di uno stesso stabile, quindi anche lì bisognerà un po' fare il punto della situazione. Chiaramente tutti i nominativi di intestatari di utenze o possibili intestatari di utenze ce li abbiamo, li esamineremo insieme ai referenti stessi delle società per poi andare a determinare qual è l'effettivo esborso e qual è l'effettiva tariffa. Chiaro che anche qui usciranno probabilmente una maggior parte di persone che producono un foglio di carta all'anno, poi ci sarà la questione delle sagre, delle manifestazioni, sulla quale abbiamo già costruito un tipo di regolamento in modo tale che possa esserci un intervento comunale anche quando si tratta di rimuovere rifiuti una tantum in occasione di feste e manifestazioni, e poi ci sarà la parte invece relativa al contributo all'effettivo carico per ogni singola utenza. Questo dico per tranquillizzare una cosa, un elemento che riguarda tutti, non mi dilungo ancora perché questo è quello che esce dalla normativa, noi abbiamo creduto di farlo al meglio e sarà assolutamente una priorità. Mi fermo.
Ecco, c'era il dottor De Pasquale per dichiarazione di voto. Sì. Prego.
Sì, per dichiarare il nostro voto favorevole, visto che siamo nella fase dei ringraziamenti e considerando le giuste affermazioni del consigliere Mindella, che ha detto che alla fine è il comune che gestisce, che dice cosa fare e cosa non fare, è un ringraziamento che deve essere fatto anche a chi ha seguito questa vicenda in maniera in questi due anni, da parte del sindaco, da parte del segretario comunale, da parte degli uffici competenti, che hanno fatto un lavoro estremamente importante e importante e significativo per la nostra collettività, degli assessori competenti, sia il dottor Dal Borgo che l'assessore Pontello. Quindi anche a loro va il ringraziamento. Il ringraziamento principale va sicuramente ai cittadini che fanno un ottimo lavoro. Però bisogna dire che noi abbiamo fornito ai cittadini la maniera per fare il buon lavoro, quindi sostanzialmente, insomma, ringraziamenti anche a noi stessi.
E grazie anche al dottor De Pasquale, che da sindaco ha avuto l'intuizione, no, dal 2004 in poi, di andare avanti su questa grande scommessa, quindi anche qui abbiamo chiuso il cerchio. Allora, chi è d'accordo? Punto 8. Approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe. Contrari? 4. Ok. Punto 9. Approvazione immediata esecutività. Unanimità. Punto 9. Approvazione indirizzi gestionali rivolti alla società Ponte Servizi. Prego.
Sì, grazie Sindaco. Ancora io velocemente per illustrare questo punto, ma Senz'altro mi associo a quello che è stato detto in termini di ringraziamento per la parte che ha seguito sia l'amministrazione di Ponte Servizi per Paolo Colarin per primo e per quanto riguarda poi anche gli uffici comunali, ragioneria, servizi finanziari, segretario. Me l'ero annotato su questo punto perché qui si tratta di quegli indirizzi gestionali di cui accennava, a cui faceva riferimento prima l'assessore Dal Borgo anche, che sono particolarmente stringenti. Si tratta qui di una approvazione in Consiglio Comunale di quanto la Giunta Comunale aveva già deliberato il 5 maggio 2021, con la quale appunto approvava gli indirizzi gestionali rivolti a Ponte Servizi per il triennio 2021-2023. Io mi soffermo per sommi capi a quelli che sono questi indirizzi, dicendo che la prima parte riguarda gli obiettivi sul complesso dei costi di funzionamento, il secondo il monitoraggio della relazione sullo stato di crisi e piano di risanamento, il terzo è l'indirizzo in materia di personale, il quarto punto indirizzi in materia di prevenzione della corruzione, quinto punto indirizzi in materia di trasparenza, sesto indirizzi in materia di privacy, settimo punto i presenti indirizzi hanno validità per il triennio 2021-2023, fatte salve eventuali integrazioni, modificazioni, comunicare, eccetera. Mi soffermo su qualche aspetto, intanto le tempistiche, i tempi che sono individuati. Gli obiettivi sul complesso dei costi di funzionamento ha una prima scadenza al 30 giugno 2021, quindi è tutta roba imminente che comporta un aggravio chiaramente di lavoro amministrativo e questa riguarda la trasmissione trimestrale al Comune del report sull'andamento economico-gestionale della società. E per quanto riguarda il punto successivo, il monitoraggio della relazione sullo stato di crisi e piano di risanamento, al primo punto è previsto che la società trasmetta entro il mese di maggio un preconsuntivo per il 2020. Ecco, questo è sostanzialmente il bilancio a cui avevo fatto menzione in bilancio 2020 a cui avevo fatto menzione in commissione programmazione, che adesso subirà eventuali rettifiche contabili per poi passare all'approvazione in assemblea. A quel punto sarà un bilancio pubblico e quindi lo potremo comunicare anche ai consiglieri. Trasmettere trimestralmente poi, come altra incombenza, entro il 30 di giugno, unitamente al report sull'andamento economico gestionale, una relazione di aggiornamento sulle azioni di risanamento in corso, con particolare evidenza di determinati punti. Quindi questa è un'attività stringente che viene portata avanti. Io dico indirizzi, o meglio le risultanze che ci sono state evidenziate finora, appunto a quel preconsuntivo, dicono che la strada intrapresa è corretta, è una strada sostenibile, non solo, ma è una strada sostenuta a questo punto con assoluta rigore, determinazione e attenzione diverso a quelli che erano i paletti e mantiene il percorso individuato. Mi fermo.
Grazie. Se ci sono interventi, altrimenti possiamo mettere ai voti.
Velocissima dichiarazione di voto negativo per quanto espresso in tutto sul ponte servizi, diciamo, per quanto espresso prima, e visto il tono edulcorato permettetemi anche a me di ringraziare i miei colleghi di opposizione che mi sostengono, mi supportano, mi hanno fatto dei preconsigli molto stimolanti e quindi vorrei ufficialmente, visto che sono gli unici, se no nessuno ci ringrazia noi, no? Allora io ringrazio ufficialmente anche i miei tre colleghi che sono sempre molto fedeli e costruttivi nei nostri incontri. Grazie ragazzi.
Bene, allora andiamo quindi alla votazione. Chi è d'accordo? Contrari? 4. Immediata esecutività? No, non occorre. Punto 10. Acquisizione gratuita ed accorpamento al demanio stradale di parte di sedime stradale in frazione Cugnan, utilizza d'uso pubblico da oltre 20 anni. Prego, Assessore Dal Borgo.
Beh, direi che è abbastanza semplice la questione. C'è una legge che dice che praticamente è data facoltà agli enti locali con proprio provvedimento di disporre l'accorpamento di demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico interrottamente da oltre 20 anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari. Cosa è successo? Che in occasione di una revisione catastale per una vendita di un immobile hanno scoperto che la strada che io faccio magari più spesso, ma magari avete fatto voi anche voi più di una volta, effettivamente era di un privato, si passava per una strada di un privato, cioè per una porzione di un privato. Cioè, cosa è successo? Che all'entrata di Cugnan, nella parte vecchia, quindi dove ci sono proprio le case, in occasione probabilmente di una ristrutturazione dell'immobile che poi è stato messo in vendita, c'era probabilmente una piccola costruzione, però io ci abito 25 anni, non me la ricordo, ha provato a chiedere a altri, non se lo ricordano, probabilmente qualche manufatto di servizio, che ne so, che gravitava effettivamente dove adesso c'è la strada. In occasione di quel ripristino di quell'immobile, probabilmente hanno fatto una reutilizzazione della strada, perché altrimenti avevano fatto una S, non sappiamo se c'è stato un accordo bonario o a parole come si faceva magari una volta tra gli amministratori e i proprietari. Di fatto, in sostanza, c'è questa piccola, sono 12 metri quadri, non è che siano chissà che. Quindi, praticamente, i proprietari sono d'accordo nel rinunciare a questo pezzettino di terreno e per il comune costo zero e quindi si va a una definizione a livello più caldo catastale, insomma, ecco, di regolarizzazione. E non, l'idea è che non sia la sola occasione, cioè ce ne saranno parecchie in futuro, ma comunque sono cose che si risolvono.
Grazie, assessore Del Borgo. Prego, consigliere Levis.
Sì, assessore, solo a titolo, come si dice, che venga messo a verbale, perché non si sa mai qua la Corte dei Conti è sempre d'accordo. Ovviamente premetto che noi saremo favorevoli alla delibera. L'unica cosa che mi lascia un po', e quindi lo mettiamo a verbale, è che a un certo punto dice che i relativi costi di manutenzione ed arredo sono già a carico dell'ente. Anche per lavoro sono certo che giurisprudenza consolidata afferma che gli oneri di manutenzione di aree private ad uso pubblico sono a carico del privato, salvo costituzione di consorsi, l'ente pubblico paga una parte della manutenzione che nello specifico non mi risulta essere in atto. Quindi solo mettere a verbale quella cosa che non ci dovrebbe essere, poi vabbè, si è andata fatta pazienza. Siamo sicuramente favorevoli comunque a questa proposta di delibera, grazie.
La manutenzione è sempre stata fatta da anni al Norum.
Grazie, allora poi procediamo allora, se non ci sono altre osservazioni, alla votazione. Chi è d'accordo? Unanimità, immediata esecutività?
Sì.
Sì, unanimità. Punto 11, è un punto altrettanto importante, che è l'approvazione del logo e del regolamento comunale per il funzionamento e gestione del piccolo teatro Piero Bon di Paiane. Assessore e vice sindaco, prego, Lucia De Rold.
Grazie. Allora, andiamo ad approvare il logo e il regolamento comunale per il funzionamento e gestione del piccolo teatro. Allora, per quanto riguarda il logo, è frutto di una collaborazione che è stata avviata con l'Istituto Tommaso Catullo di Belluno e gli alunni dell'indirizzo del liceo artistico, dell'indirizzo grafico, che dopo aver visionato il teatro hanno fatto una serie di proposte all'amministrazione comunale, la quale ha valutato quello che più riteneva bello sotto certi punti di vista e lo potete visionare appunto allegato al regolamento comunale. Il regolamento invece non andrei a leggerlo tutto, è suddiviso in tre parti, riguarda la gestione, il regolamento di sala e anche una parte relativa alle disposizioni per le limitazioni in caso di emergenza sanitaria, anche se speriamo di non averne più bisogno. lo riteniamo che sia un regolamento importante perché assolve una funzione molto importante il teatro di servizio pubblico con fini culturali e sociali. È un bene per la comunità, va salvaguardato quindi e valorizzato ai fini della crescita culturale, sociale ed economica di tutti i cittadini, dal più piccolo al più grande. Non mi soffermo appunto a leggere tutto il regolamento, farei un accenno a quelli che sono stati gli interventi che hanno preso avvio nel 2017, si sono suddivisi in due stralci. Il primo stralcio dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'importo complessivo di 390.000 euro ha riguardato prevalentemente il miglioramento sismico dell'immobile e le predisposizioni per la riapertura della galleria e la collegata cabina di regia con l'implementazione dell'impiantistica, mentre invece un secondo stralcio dell'importo complessivo di 227.000 euro ha riguardato prevalentemente il piano camerini e servizi con il collegamento al palcoscenico. Inoltre ulteriori 140.000 euro sono serviti per diverse opere di finitura interne ed esterne, e qui devo dire che hanno lavorato per noi tante ditte pontalpine, anche di questo insomma possiamo andarne orgogliosi, per rinnovare tutta la dotazione di arredi fissi, poltrone e quant'altro, per un totale quindi di 757.000 euro di intervento. Devo dire che è un intervento molto, molto importante e sicuramente significativo per la nostra comunità, che potrete poi comunque vedere il 26 giugno quando andremo ad inaugurarlo, con la speranza poi a settembre di poter riprendere tutte le attività culturali, magari anche con qualche restrizione in meno rispetto a quelle che ci sono attualmente.
Grazie, se ci sono interventi, altrimenti ringraziando il Vice Sindaco per la dettagliata informazione.
Prego. Sì, no, pensavo ci fosse un intervento di nel senso che noi il voto sarà favorevole sulla fiducia, nel senso che il regolamento è un regolamento completo, ci possono essere alcune sottigliezze, nel senso che mi sono informato leggendo anche altri regolamenti, magari sull'elenco delle norme di sicurezza degli estintori che ci sono in altri regolamenti, piuttosto che altre banalità, tipo non so, è fatto divieto di portare gli ombrelli, deve essere anche indicato tipo anche gli zainetti di non portare in sala. E se si pensa a una cosa con gli studenti, a un'attività con gli studenti con 200 zainetti, è piccolo, bisogna anche prevedere poi le vie di uscita, cioè non lasciarli fuori, cioè, ma queste sono sottigliezze, ma che nel corso dopo sicuramente verranno integrate, eventualmente sono sottigliezze leggendo, cercando anche altri regolamenti. Quindi sul regolamento va bene, sul logo a me personalmente piace, nel senso non l'avevo capito, leggendo le motivazioni mi è piaciuta l'idea del ragazzo, quindi a me, ma questa è proprio l'idea personale, visto che approviamo anche il logo, a me non dispiace anche un tocco un po' anche moderno, quindi sì, però leggendo anche il discorso che richiama il tetto, insomma, è un'idea carina, è giusta e anche moderno, quindi mi piace, nel senso che dobbiamo guardare sempre al futuro, quindi va benissimo. È un contenitore per ponte degli Alpi fondamentale, per troppo tempo è stato chiuso, per lungaggini di responsabilità anche non delle amministrazioni, nel senso che ci sono stati tanti problemi, perché mi ricordo che il secondo straccio era stato addirittura pianificato da noi durante la nostra legislatura, si parla di 20 anni fa, cioè nel senso, quindi sono cose che non per colpa dell'amministrazione, voglio dire, ma per burocrazia e per difetto di alcune aziende, finalmente andiamo ad aprirlo. È un contenitore, ripeto, fondamentale per le attività sia delle nostre associazioni, per delle attività culturali, in modo tale che la cultura aiuta sempre a battere le barriere, come dicevamo anche prima, a creare unità, a creare anche cultura, a utilizzare anche così, diciamo, elasticizzare anche il cervello, quindi è un'attività che sicuramente va bene. Speriamo che sia, sicuramente c'è necessità, c'è fame di teatri in provincia, perché io mi ricordo che quando eravamo noi in amministrazione è un contenitore che è estremamente apprezzato perché ha i numeri giusti, l'acustica è buona, insomma c'è parcheggio, c'è tutto quello, il Ponte degli Alpi è baricentrica, come sappiamo, quindi speriamo proprio che parta alla grande, quindi su questa attività sicuramente noi siamo concordi, nel senso che su quello che è positivo bisogna evidenziare che sia positivo, speriamo che l'attività, appunto, ripeto, sia sia positiva sia a 360 gradi. Non trovo qui, ma ci saranno altri modi, sulla gestione, nel senso la tipologia di gestione, ma non ho visto o non ho capito su come verrà data, se verranno fatti dei bandi, se non verranno fatti dei bandi, se ci sono delle indicazioni, ma probabilmente andremo a discuterlo in altri appuntamenti consigliari. Quindi il nostro voto è a favore e massima attività e massima apertura del piccolo teatro.
Bene, capogruppo, dottor De Pasquale.
Per esprimere la soddisfazione per il fatto appunto che si riparte, io sono andato dentro l'altro giorno e in effetti è molto, molto bello, insomma, è stato fatto un ottimo lavoro. Siamo nella fase dell'autocelebrazione, visto che il capogruppo minoranza prima ha citato, insomma, l'impegno dell'amministrazione Fregona su questo, vorrei ricordare che i primi 250.000 euro sono frutto dell'accordo di programma con Paludi, cioè abbiamo portato a casa lì 2 milioni di euro, di questi 250.000 li abbiamo dedicati al teatro, quindi insomma tutto sommato, questa sera insomma tra i 250.000 euro del Tombotto, 250 milioni e Ponte Vizi, fondamentalmente era per la somma che abbiamo fatto.
Quindi hai fatto tutto tu qui? Quindi.
Praticamente sì.
Praticamente Paolo non serve a niente. Ma io sono umile di solito, quindi riconosco, sono perfettamente d'accordo. Sì.
Allora, ringraziando naturalmente il Vice Sindaco per il lavoro svolto, ma anche tutti coloro che stanno collaborando, e sicuramente sarà un prezioso strumento di sviluppo culturale non solo per Ponte nelle Alpi ma per la provincia e la regione, soprattutto dedicato alle scuole e ai giovani, alle compagnie anche teatrali amatoriali. Ma ci sarà poi il momento solenne, che sarà il 26, una festa per l'Oltre Rai, ripeto, ma per tutta la nostra comunità, dove ricorderemo anche Piero Bon, che è stato assessore in comune di Ponte nelle Alpi in provincia e quindi una figura che ha dato anche alla cultura e che purtroppo è mancato presto. Allora, con questo andiamo ad approvare il regolamento. Chi è d'accordo? Unanimità. Immediata esecutività? Non occorre. Allora, vi ringrazio della presenza e a breve, probabilmente il prossimo Consiglio Comunale l'avremo intorno alla fine, forse di luglio, immagino. Ok. Grazie.